tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Eccoci a 7-2 minuti, martedì 1 luglio 2025. Io sono Emilio Pappagallo con voi anche quest'oggi sino alle 10 e con me nel The Rock Show ci sono Martina Caronna, Alessandro Di Rocchi e Maurizio Paniconi.
Buongiorno.
Insieme anche quest'oggi appunto sino alle 10. 3899-106-600 a vostra disposizione. Tra pochissimo le notizie del giorno, prima però partiamo con gli Skid Row di Youth Gone Wild.
Radio Rock Podcast.
Another California Song, lui è Ty Segall. Alle 9.30 circa, ragazzi, avremo in collegamento telefonico Carlo Boccadoro, che ha curato il libro meraviglioso della settimana di Nicolas Slominski intitolato Invettive Musicali, ed è un libro gustosissimo in cui praticamente l'autore, che è un personaggio incredibile, lui è nato a Pietroburgo nel 1894 e ha vissuto fino al 1995, ha vissuto 101 anni,
ammazza,
ha
salute.
Attraversato tutto il Novecento. Tra l'altro ci faremo raccontare un pochino di biografia di questo personaggio incredibile che ha vissuto una vita. Tu immagini, a un certo punto dopo la rivoluzione russa è andato a Parigi negli anni 20, poi è emigrato in America, insomma ha fatto delle esperienze incredibili nel campo della musica e non solo, e ha raccolto in questo volume tutte le stroncature più assurde dei capolavori della musica, principalmente classica, insomma, però si potrebbe fare un po' con tutto. Per esempio, guarda, ti leggo questa, no? Aspetta, una a caso, no? Apro, c'è cioè un piccolo capitolino, Mauri, dedicato a Beethoven, no? Per dirne una, no? Beethoven. Allora, ecco, vi leggo questa. Gottfried Weber sul giornale Sicilia scrisse questo: non si dovrebbe, quanto più uno abbia a cuore Beethoven e la sua arte, tanto più ardentemente desiderare che l'oblio scendesse assai presto un velo pietoso per una tale aberrazione della sua musa, attraverso la quale egli ha profanato l'oggetto della glorificazione, l'arte, nonché se stesso. Allora, Beethoven mostrò di essersela presa scrivendo in margine alla sua copia di Cecilia, cioè immagina, tu ti mandano a casa un giornale dove tu trovi la stroncatura del tuo spettacolo teatrale.
Perché non mi è successo?
Bene, lui a fianco ha scritto: miserabile canaglia, quello, scrive Beethoven, quello che io cago è meglio di quanto tu abbia pensato.
Molto bene.
Mai pensato.
Che però,
presa
bene,
eh?
Che però non è che avesse proprio tutti i torti.
No, probabilmente.
Devo dire, l'ha presa bene. Ma poi ce ne sono tante, eh? Per esempio, la mitica sinfonia pastorale di Beethoven. No,
come no, pastorale.
Bene. Sul periodico di Harmonicon, giugno 1823. Le opinioni sono molto divise riguardo ai meriti della sinfonia pastorale di Beethoven, anche se pochissimi si azzardano a negare che sia davvero troppo lunga. L'esecuzione del solo andante oltrepassa il quarto d'ora, e dato che esso consiste in una serie di ripetizioni, potrebbe essere soggetto a tagli senza alcuna violazione della giustizia, sia nei riguardi del compositore che degli ascoltatori.
In questo caso non è che gli hanno detto è brutta, è un po' da tagliare.
Ho capito, da tagliare, perché è noiosa, insomma, non è proprio.
Che uno forse non immagina, no, che rispetto a questo tipo di artisti e di arte ci potesse essere stata una critica, invece è bellissima questa cosa.
Stavo leggendo che su Beethoven in particolare moltissime delle critiche sono sulla lunghezza delle sue opere, per esempio anche la mitica Eroica. C'è molto da ammirare nella sinfonia Eroica di Beethoven, ma è difficile sostenere una simile ammirazione per gli interminabili tre quarti d'ora della sua durata. È infinitamente troppo lunga. Se questa sinfonia non verrà abbreviata in qualche maniera, cadrà presto nel dimenticatoio.
Ecco, sai che è
previsione azzeccata,
perché si potrebbe fare lo stesso discorso. Sai quanti attori dicono, mi hanno detto, ero troppo brutto, troppo alto, troppo basso, troppo grasso. Sì. Cioè,
Nella musica rock,
nel teatro a Londra che ospita il Fantasma dell'Opera, nel foyer, teatro costruito per quell'opera lì, nel foyer c'è incorniciata e messa proprio evidenziata la prima critica dopo la prima, dopo la sera del debutto. Nel quale c'era scritto: un musical ridicolo, schifoso, chiuderà i battenti domani. E io ci sono andato, festeggiavano quell'anno, il quarantennale, ci sono andato 10 anni fa.
Bellissimo.
È meraviglioso, meraviglioso.
C'è William Gardiner che scrive: Beethoven, questo genio straordinario, è stato completamente sordo negli ultimi 10 anni della sua vita, durante i quali le sue composizioni sono state caratterizzate dalla più incomprensibile ferocia. La sua immaginazione sembra essersi nutrita delle rovine dei suoi organi di senso, mentre lui scriveva la nona sinfonia, tra le altre cose.
Ha fatto anche bullismo per la sua disabilità.
Sì, oh, la nona sinfonia, che è, diciamo, forse il suo capolavoro, no? E c'è a un certo punto il giornale di Providence, Rhode Island, di orchestra, giugno 1868. Ho trovato l'intera parte orchestrale della nona sinfonia di Beethoven veramente faticosissima. In diversi momenti ho avuto difficoltà a rimanere sveglio. È stato un grande sollievo quando è arrivata la parte corale, che attendevo con impazienza. Si è aperta con 8 misure di un temino banale, parecchio simile a Yankee Doodle. Per quanto riguarda questa parte della famosa sinfonia, devo dire che mi è sembrata costruita l'inno alla gioia, no?
Certo.
Su ciò che all'orecchio risulta strano, ridicolo, brusco, feroce e stridente, con minime aggiunte, quella di una melodia intellegibile. Seguire il testo stampato nel programma era fuori questione ed era difficile farsi un'idea riguardo al significato di tutto quel baccano. L'impressione generale che mi ha lasciato è stata quella di un concerto a base di grida di guerra indiane e furibondi gatti selvatici.
Questa è come la critica al rock, no? Urlano, fanno una caccia,
sì,
però
sì,
non la sinfonia di Beethoven.
La cosa bella è che noi questi artisti, il nome di questi artisti lo ricordiamo, no?
Sì,
di questi critici, ma chi si ricorda?
No,
e c'è di tutto dentro, c'è Debussy, Chopin, Tchaikovsky, Gershwin, poi se volete vi leggo qualcosa in parte. Liszt, Puccini, Prokofiev, Ravel. Poi insomma veramente Sibelius, Verdi, fino ad arrivare a Varese, insomma Wagner, ci sono veramente tutti. Si potrebbe fare un libro analogo appunto sulla musica pop e rock, perché da questo punto di vista veramente, come dicevo, tutte le arti, no? Ma immaginate per esempio anche alla pittura, quanti grandissimi artisti sono stati stroncati senza appello e poi sono diventati dei grandi che ricordiamo ancora oggi con grande successo, le loro mostre, le loro cose, e poi, come diceva giustamente Maurizio, i recensori sono finiti nel dimenticatoio. Va bene, a proposito di California, questa è California Sun, lo sono i Ramones.
Radio Rock Podcast.
California Sun, loro sono i Ramones. E allora, vediamo un po', dai, 3899-106-600, ci scrive qualcuno: bravo Mauri, ci si sposa di primavera, temperature perfette e fiori a portata di mano. Mauri sposa in primavera.
O autunno.
Mauri sposa autunno. Vai, sentiamo.
Buongiorno. Tagliamo la testa al toro.
Testa al toro, via.
Non ci sposiamo proprio. Basta,
brava.
Farà un po' come cazzo gli va.
No, ha ragione.
Cioè, ognuno fa quello che vuole, insomma.
No, invece io sono il contrario. Secondo me bisogna sposarsi. Bisogna sposarsi e poi lasciarsi. Questa è la situazione. Cioè, nel senso,
anche per alimentare un mercato.
No, mi piace molto l'atto di responsabilità. Mi piacciono gli atti di responsabilità. Cioè, uno dice: ci sposiamo.
Ma se te lasci subito,
no, poi non mica subito. Quando sarà? Del momento, no? Tra un giorno, tra 10 giorni, tra un mese, tra un anno, tra 10 anni.
Pure che ti sposi e rimani.
No, ti spiego, perché le persone hanno. Ti spiego il mio dire, no? Perché alcune persone, secondo me, hanno difficoltà a sposarsi perché hanno questo senso dell'eternità. Cioè, come dire, se faccio questa cosa poi la devo portare avanti a vita. Ma chi cazzo ha detto? Scusa, tu ti sposi, poi tra 5 anni, 7, lasci, separi e via. Qual è il problema? Sono
capito. Vabbè.
Che vabbè? Cosa vabbè?
Ma
quello vale per tutto,
possibilità.
Se tu stai insieme a una persona, vale insieme.
Certo,
cioè, nel senso, non
sai,
è che uno non si deve sposare perché poi, se no, altrimenti.
No, certo, non deve diventare, come dire, il motivo per cui non farlo. Però certo, partì con vabbè, ma tanto poi se tra 5 anni ci lasciamo sti cazzi, no.
Che altro è che,
no, cioè, nel
è
senso
che,
può no, capitare,
aspetta,
però
bravo, non insomma, è che dico che ti devi sposare consapevole che stavo ribaltando il discorso, cioè stavo dicendo a volte non ci si sposa perché si ha paura di un legame che deve durare tutta la vita.
Certo.
Ma che cazzo l'ha detto? Cioè, nel senso, uno si può sposare e poi vedi, ragazzi, dobbiamo abituarci anche un po' a vivere un pochino di più alla giornata. Cioè, non è che uno può sempre pensare: ah, questa cosa la farò per tutta la vita, questa casa, cioè, capito? Pensare che quello che facciamo oggi sia per sempre.
No, quello no, però magari, cioè, io penso che il matrimonio comunque sia un simbolo a livello proprio di legame, quindi l'idea è quella di pensare che questo legame possa resistere, e quindi forse,
certo,
una volta sposato è più complesso pensare che si possa rompere, forse.
Io una cosa non riesco a capire, ragazzi, che cosa cosa che vi frena del, perché a volte io penso che sia un discorso un po' di paura di qualcosa. Ma cosa vi frega nello sposarvi, nel prendere una responsabilità? Allora, fermo restando, come diceva giustamente Maurizio, che ognuno fa come cazzo gli pare nella vita, questo diciamo non ci torniamo ogni volta,
regola,
è il presupposto di tutte le nostre chiacchierate, certo. Però siamo qui a chiacchierare, no? Certo. Cosa vi frena dallo sposarvi, cioè nel senso, fermo restando che poi si può stare bene insieme in coppia senza sposarsi tranquillamente, io non sono sposato, quindi figuriamoci. Però dico, cos'è che vi frena dallo sposarvi? Cioè da prendere una, di fronte a delle persone, a degli amici, a prendere una responsabilità,
un impegno
e anche a sottoscrivere poi delle cose che permettono, non so, dico banalmente, no? Di assistervi se uno dei due sta in ospedale, discorsi che riguardano, so, l'eredità, a meno che uno non dice io sto con questa persona, però mi fa schifo, non voglio che mi venga a trovare in ospedale,
allora,
non voglio che erediti le mie robe,
sì.
Non, allora lì fai bene uno sposo, allora, ti dico bravo, do la mano, dico bravo. Però, altrimenti se c'è un affetto profondo, un amore, eccetera, qual è il... fermo restando che poi uno nella vita, come dire, è che conosco una persona 10 giorni dopo mi sposo, no? Ci sono dei percorsi, però dopo un po', perché non lo facciamo? Appunto, cioè, perché, insomma, è interessante.
Una bella riflessione, sì, no?
Una bella riflessione. Se vuoi cambiare argomento, Alessandro.
No, vi seguo. No, stavo pensando, forse mi devo sposare, quindi.
No,
non è un obbligo.
Non ci ho fatto pensare. No, perché mi sono sposato? Però poi ho detto, ma poi alla fine che cambia? Cioè,
in
realtà burocraticamente cambia.
Ma non solo burocraticamente, cambia anche nella testa. Cioè, nel senso, è un impegno che fa sì che anche te, insomma,
è più sottoscritto,
ragazzi,
lo sai che invece nella mia testa zero, cioè nel senso, dal momento in cui il mio rapporto, che ormai va avanti da 15 anni, sicuramente riceverò un messaggio in cui vengo defenestrato,
sì,
ma
no, vabbè, è colpa mia, tra l'altro.
No, nel senso che in realtà nella mia testa, da un punto di vista proprio di impegno, non parlo solo, come dire, affettivo, che dici ti senti, come dire, sei innamorato,
connesso,
di una persona,
certo.
Proprio a livello proprio di impegno, cioè ci devo essere perché sono un compagno di vita, è una roba nella mia testa formata e molto presente da subito.
Però a me mi viene da rispondere a questa obiezione che fanno in tanti, e allora perché non ti sposi? Cioè nel senso, se è una cosa
ci sposiamo,
no, per dire nel senso,
tutto con la logica,
nel senso che poi uno pensa a questi matrimoni, no, con 100 invitati, si può andare con due testimoni al comune, si va a mangiare, poi in quattro persone si va a mangiare al ristorante.
Però
nel senso,
una festa,
non è che
falla.
Dico, non è obbligatorio,
sì. Stavo dicendo, la musica, Giulio deve fare il
allora Giampiero Giulio, dopo il matrimonio di mio fratello, ha detto io non farò più il matrimonio perché ho toccato l'apice. Meglio di questo non posso fare.
E quindi
non posso fare. Oh, vi potete dare i riferimenti dell'articolo sul censore più crudele della nona? E guarda, ti dico, comprati, acquista questo libro che è molto divertente, di Nicholas Slonimsky, pubblicato da Adelphi, e dove trovi tutte quante le varie
stroncature,
cara Rosy. Allora sentiamo chi c'è, vai, 3899 106 600.
Buongiorno,
600,
a tutti.
Buongiorno.
Scusate, intanto ne sto correndo. Allora, una proposta per Vannacci.
Sì, Vannacci. Sì.
Facciamo che al momento della leva,
sì,
chi si dichiara gay non viene arruolato, non parte.
Sì.
Poi pubblichiamo la statistica e vediamo quanti gay ci sono nell'italico popolo coraggioso.
No, tra l'altro c'è anche questo tema qua. Però quello dicevate voi, ragazzi, cioè c'è un'idea, una percezione ancora oggi, anno 2025, dell'omosessualità, che è una cosa che fa raggelare il sangue. È veramente una roba da...
completamente sbagliata.
Manco da 800.
Ma tra l'altro, se uno andasse a vedere le persone gay che sono attualmente negli eserciti, li dimezzi, secondo me. Quindi è una cosa anche un po'...
Vabbè, comunque, intanto arrivano gli Oasis di Live Forever e poi continuiamo. Matrimonio sì o matrimonio no?
Radio Rock Podcast.
Jack White con Archbishop Harold Holmes su Radio Rock. Va bene, cosa è successo in queste ultime ore? C'è una serie di notizie che fanno seguito rispetto a quello di cui ci siamo occupati ieri, che riguarda i Bob Villain e Bobby Villain in particolare. Vabbè, insomma, per chi non ci ha seguito ieri, insomma, sappia che abbiamo parlato del festival di Glastonbury, festival nel quale c'era molta apprensione per l'esibizione dei Kneecap, che sono una formazione di hip hop irlandese, che infatti sono stati boicottati dalla BBC, che non li ha mandati in onda, e non hanno previsto invece che il set dei Bob Villain mandato in onda ha contenuto questo momento che ha fatto scandalo, in cui il cantante Bobby Villain dal palco, dopo aver detto aver intonato il classico Free Free Palestine, ha detto c'è un'evoluzione, cioè, ed è questa: death to the IDF, cioè morte all'IDF, che sarebbe l'esercito israeliano. Ora, che cosa è successo nel frattempo? Sta succedendo un po' un casino, nel
3899.
Senso che 3899-106-600, nel senso che dunque, innanzitutto loro sono stati mandati a casa dalla loro agenzia, che è una multinazionale, agenzia molto, molto nota, che rappresenta non solo cantanti, insomma, musicisti, ma anche artisti, attori. Artisti a 360 gradi, è un'azienda molto importante da questo punto di vista. Ebbene, li ha cassati, però ricordo anche che la stessa UDA aveva anche mandato a casa Susan Sarandon, grandissima attrice, premio Oscar se non sbaglio, la quale ha fatto un discorso pro-Palestina e quindi è stata mandata a casa. Quindi diciamo che loro sono facili, ecco, a interrompere i rapporti qualora ci siano delle attestazioni di questo genere. Quindi vabbè, insomma, c'è stata questa cosa. E però non è finita, perché notizia di queste ultime ore è che gli Stati Uniti hanno revocato il visto per la band, quindi la band dovrà annullare il proprio tour americano, perché non potrà scendere, non potrà entrare in territorio americano, perché gli Stati Uniti hanno cancellato il visto per loro. Non solo, ma è stata avviata anche un'indagine penale nel Regno Unito. Vogliamo dire che forse è un filino troppo questa,
sì, filino troppo, e questa cosa? Soprattutto vediamo.
Io mi aspettavo una roba per gli Stati Uniti, me l'aspettavo, cioè, dai, sì, senso, no, per tenere il punto. Ora, che in patria si pensi addirittura a una roba del genere, io dico, ragazzi, calma, state perdendo un po', anche perché poi alla fine, cioè, è deprecabile, abbiamo detto ieri, forse un filo violento da un palco a aizzare la folla su un coro che incita la morte a, e va bene, però poi me rimettiamo pure un po' le cose al loro posto, perché allora se ci... No, nel senso, allora che parametri abbiamo noi di giudizio sull'operato della gente?
Mi fa pensare che se, quindi se vuoi delle azioni le prendi. Quindi
sì, una posizione la prendi
e quindi mi sembra una facilità, mi sembra anche un po' vigliacca.
Nel momento in cui
però...
arrivano, continuano ad arrivare notizie naturalmente su Gaza. Israele ha bombardato un bar usato dai giornalisti palestinesi a Gaza, facendo 39 morti, nel silenzio, tra virgolette, del mondo. Nel senso che noi leggiamo queste notizie e quasi siamo assuefatti, no, da queste notizie che arrivano giornalmente, con morti in doppia cifra ogni giorno.
E quindi prendiamo provvedimenti per un cantante, non ne prendiamo per un capo d'estato che continua a mietere vittime come se fosse grano, come se quelle non avessero un'anima, un corpo.
Tu dici
una vita,
un capo di stato, perché è lui che firma, non è solo Netanyahu il problema, perché chiaramente noi abbiamo un gabinetto, che forse anche oltre
anche
rispetto
oltre,
a Netanyahu.
Certo, però quelli di cui si è contornato Netanyahu.
Ditemi voi che cosa pensate, parliamone insieme rispetto a questa notizia che adesso vi leggo. Ai membri del duo rap punk britannico Bob Villain è stato revocato il visto degli Stati Uniti, sono sotto inchiesta da parte della polizia inglese dopo aver guidato una folla a cantare morte all'esercito israeliano, death to the IDF, durante un festival musicale nel Regno Unito, Glastonbury, lo scorso fine settimana. Lo riporta la CNN. Lunedì il vice segretario di Stato americano Christopher Landau ha dichiarato che il Dipartimento di Stato, cioè, si sono interessati a questa cosa, dichiarando ufficialmente il Dipartimento di Stato ha revocato i visti statunitensi per i membri della band Bob Villain alla luce della loro odiosa tirata a Glastonbury, incluso il guidare la folla in canti di morte. Ha aggiunto su X che gli stranieri che glorificano la violenza e l'odio non sono visitatori graditi nel nostro paese, non come il signor Netanyahu,
no,
che invece può venire quando vuole,
come il presidente degli Stati Uniti.
Esatto. Il gruppo avrebbe dovuto partire per un tour negli Stati Uniti a partire dalla fine di ottobre, tour che sarà evidentemente annullato. Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, a meno che non mandano altri due,
potrebbe
essere l'idea, diciamo, oppure si fare con l'ologramma, non lo so, con dei video. Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha istituito un'aggressiva politica di restrizione e revoca dei visti per presunto sostegno al terrorismo e all'antisemitismo. Mm. Il rapper Bobby Villain è salito sul terzo palco più grande di Glastonbury sabato gridando Palestina, Palestina libera, prima di guidare la folla a cantare contro l'esercito israeliano. Il video mostrava questo rapper che gridava al microfono, dice la CNN, va bene, ma avete sentito questo? Death, death to the IDF. L'artista si è anche esibito davanti a uno schermo che mostrava un messaggio che recitava: le Nazioni Unite lo hanno definito un genocidio, la BBC lo definisce un conflitto, riferendosi all'emittente pubblica del Regno Unito che ha trasmesso il festival in diretta. E in un post su Instagram, ne parlavamo ieri, lui ha detto, intitolato "Ho detto quello che ho detto", Bobby Villain ha dichiarato di aver ricevuto messaggi di sostegno e di odio dopo lo spettacolo, e poi il messaggio che abbiamo condiviso ieri: insegnare ai nostri figli a parlare per il cambiamento che vogliono e di cui hanno bisogno è l'unico modo per rendere questo mondo un posto migliore. Man mano che invecchiamo e il nostro fuoco inizia a spegnersi sotto il soffocamento della vita adulta e tutte le sue responsabilità, è incredibilmente importante ispirare le generazioni future a raccogliere la fiaccola che ci è stata passata. E quindi diciamo che ci sono state proteste tra gli alti funzionari britannici, polizia britannica sta esaminando le... Poi bello che io immagino in una scena Scotland Yard, no?
Sì, capito.
Sta esaminando le scene, che cazzo devi esaminare? Allora sono lì che esaminano, esaminando i video,
cioè
da tutte le angolature,
hanno richiesto la VAR.
Sì, sì, stanno venendo da sopra, da sotto, vediamo un po', analizziamo, facciamo entrare la scientifica anche, analizzando. Keir Starmer, abbiamo detto primo ministro britannico, ha affermato: non ci sono scuse per questo tipo di spaventoso incitamento all'odio. L'ambasciata israeliana nel Regno Unito ha detto di essere profondamente turbata da quella che ha definito la retorica incendiaria e dolosa del festival. Un portavoce della BBC ha detto che alcuni dei commenti fatti durante l'esibizione di Villain erano profondamente offensivi. L'emittente ha trasmesso in streaming il set del rapper in diretta, ma ha detto che non aveva intenzione di rendere la performance disponibile, l'hanno tagliata chiaramente rispetto alle piattaforme di streaming, quindi hanno veramente, vabbè, questo diciamo è abbastanza evidente che sarebbe successo, hanno tolto l'esibizione dalle piattaforme streaming di BBC. Poi ieri hanno ammesso col senno di poi la performance dei Bob Villain avrebbe dovuto essere ritirata durante lo spettacolo, cioè ritirata nel senso avrebbero dovuto intervenire proprio durante lo show bloccandola, così facevano molto peggio fra le altre cose, perché rispecchia la libertà di espressione ma si oppone fortemente all'incitamento alla violenza. Tra l'altro, in questa maniera hanno dato un'enfasi pazzesca
un ego incredibile,
qua.
Vero.
Tanto è vero che è notizia dell'ultima ora, notizia di oggi, che ieri a Melbourne, quindi in Australia, notizia che vi ho anche girato perché mi ha veramente... hanno fatto una manifestazione a Glastonbury durante la quale... Adesso faccio sentire te. Praticamente in questa manifestazione a Melbourne, nelle strade, è risuonato l'incitamento che è venuto dal palco da parte dei Bob Villain. Poi è diventato a un certo punto death to the IOF, perché IOF è, diciamo, il modo con cui i critici chiamano l'IDF, perché IDF sarebbe Israeli Defense Forces. Loro dicono: questa non è una defense force, che non si stanno difendendo da niente, stanno ammazzando, massacrando le persone, quindi la chiamano IOF, cioè Occupation Forces, Israeli Occupation Forces. Quindi il grido era anche quello di death to the IOF nelle strade di Melbourne, tanta gente. Quindi questo a dire che poi queste cose alle volte, se represse in questo modo e in questo modo anche eccessivo, possono portare
che diventino... no? Nel senso, devi fare una roba del che cazzo, un po' di furbizia anni 80 quando si facevano le pastette, oscurale e basta, così tu in realtà hai fatto una roba che gli dà un eco clamoroso. E quindi adesso, per esempio, voi vedrete, molto spesso per, come segno di ribellione a questo sistema,
verrà cantata
questa canzone che incita alla morte. E quindi tu invece di sopire una cosa banalmente oscurandola, perché come dicevamo prima, stai in un concerto, no? Se non vai in onda, giusto? E viene oscurata nell'immagine. Ma chi lo sapeva che avevano fatto sto coro?
Quelli
nessuno, sarebbe finito là. Poi tu dicevi: ok, signori Villain, non siete, vi cancelliamo il tour. E sarebbe finita là, nessuno sarebbe... Invece così adesso quello diventerà, vedrai, un canto per dimostrare la contrarietà.
Sì, e lì ho chiesto a Google se mi traduceva questo articolo. E a un certo punto c'è un paragrafo che si chiama laddove parla dei kneecap, questa formazione questo trio hip hop irlandese, prestazioni della rotula. Vediamo un paragrafo, prestazioni della rotula, perché era prestazioni dei kneecap, prestazioni della rotula. Vabbè. Vabbè ragazzi, che cosa vogliamo dire?
Non lo so, bisognerebbe chiederci chi è che sta seminando odio.
Bob Villain makes me violent.
Radio Rock Podcast.
Makes me violent. Vabbè, se non lo passa la BBC, se non li passa la BBC, li passeremo noi. Allora, vediamo un po', 3899 106 600, che siamo un po' la BBC d'Italia.
Sì. Noi sì.
Ora,
no, è la BBC.
Bravo, è la BBC.
Che, okay,
no, noi siamo la BBC Rock d'Europa.
No, noi siamo di più perché non censuriamo.
Bravo, Maurizio. Bravo,
Maurizio. Duro, Maurizio. Occhio.
Io penso che un...
Scusa, abbiamo ascoltato anche i Disturbed che firmavano, firmavano i missili dell'esercito dell'IDF.
Uno dei tanti motivi per cui la gente non si sposa è perché il matrimonio costa un botto.
Ma non è vero, questa è un'altra stronzata.
Ma anche se smetti di fumare,
ragazzi, ci si può sposare facendo le pubblicazioni in comune, vai in comune, firmi e vai a mangiarti una cosa in quattro persone al ristorante, se uno vuole, dai.
Però magari uno è abituato all'idea del matrimonio un po'
capito,
grande,
ma non,
è,
non deve essere per forza così, no? Vai, se puoi interpretare.
Basta con questa monogamia.
Basta con questa monogamia. Questo è un altro tema, però, ragazzi. Basta con la essere sposati e non monogami, che vuol dire? Vai,
il matrimonio è un po' come la mamma quando da ragazzino ti diceva il pigiama pulito, perché se poi fai un incidente devi andare in ospedale, e così è il matrimonio. A me mi è stato detto, te devi sposare perché se vai in ospedale poi tua moglie è un po' decisa.
E io invece l'ho scelto, penso.
Però che cazzo.
Problema tuo.
Bene. Allora, attenzione, signori, perché qualcuno mi diceva: facci sentire pure ste rotule a sto punto. Effettivamente, i kneecap ne abbiamo parlato tanto, non li abbiamo ascoltati. Li ascolteremo fra pochissimo con il loro nuovo singolo che si intitola, pensate, The Recap, caro Mauri. Il recap. Dopo 3 anni e mezzo di convivenza, il giorno dopo la nascita del nostro primo figlio, io portai l'anello in ospedale e le chiesi di sposarci il giorno del primo compleanno di Samuele.
Ah, che cosa
detto? Chi è questo signore? A questo punto ho dato tanti indizi, vediamo, indovini?
Franco.
Bravissimo, era Franco. Venne spontaneo per una sua e nostra tutela legale, 44 invitati, matrimonio fantastico in comune, sono passati 17 anni, altri 2 figli, e se posso dare un consiglio è questo: se vedete nel matrimonio un possibile cambiamento del vostro rapporto, allora non vi sposate, evidentemente c'è qualcosa in quell'atto amministrativo che ve lo fa pesare come impegno, piuttosto che diventare uno, barra una, di quei coniugi che vede l'altro come un peso, sono tanti purtroppo, allora lasciate stare. Quindi Alessandro, se senti davvero quello che hai detto poco fa, oggi stesso chiedi a Valeria di sposarvi.
Dai,
non perderti. E domani,
a che ora?
E domani in diretta ci darai la risposta.
Il responso.
E oggi domani mandiamo in diretta, manderemo in onda il responso.
E non solo, oggi non mandiamo solo Angelo Mattina il video di quando Ale si inginocchia e chiede.
Faremo
e aggiungo, non ho paura di dirlo, bravo, quando faranno sesso più tardi, Angelo Mattina sarà lì.
Ma magari no quello.
Angelo Mattina sarà lì a ficcare il naso.
Sì, ficcare il naso.
E a masturbarsi, voglio dire anche.
Marcello, tutto sommato,
è andato da altre parti.
Invece a me ficcare il naso e non solo.
Anche poi citato, da dire.
Forza, fatemi ficcare avanti.
Il naso di Angelo Mattina. Allora, odio vietato per legge. Spieghiamo, il nostro Angelo Mattina, ragazzi, è il guru di Radio, il Deus Ex Machina. Non si muove all'interno della radio nulla. Sì, che non sia determinato da Angelo Mattina.
Nulla.
Di mattina, di pomeriggio, diverso. Allora, attenzione, l'odio, questa è una battuta che non gli hanno mai fatto. L'odio vietato per legge. Siamo oramai in pieno 1984 orwelliano, altro che democrazia. Ci scrive un signore di nome Riccardo. Vai, sentiamo, signore. Ancora, sentiamo. Vai.
Poi non ho capito, ma come funzionano questi mandati di cattura internazionale? Cioè che Putin e Netanyahu poi stanno a fare quello che vai, hanno scalfiti proprio.
Funziona un po' così.
Pago
la
multa all'agenzia di entrate, mi dovrebbe sul piano d'opolo, questi
non pago una multa, l'agenzia delle entrate mi dorme sul pianerotto.
Un po' questa sensazione,
è un po' disturbato.
Diciamo che un po' c'è. Guardate, per me se raccoglie ciò che se semina, Israele si merita tutta la merda di sto mondo.
Bene così, via.
Per
via.
Me sarà pure sbagliato, ma va bene così, perlomeno intanto si inizia a muovere qualcosa.
Allora, 10 anni fa un mio amico si è sposato in comune, bello questo, Israele e matrimonio, si è sposato in comune evitandoci la predica di un'ora in chiesa e festeggiando con noi amici direttamente sulla spiaggia, fighissimo. Quest'anno per 10 anni dopo un percorso di fede hanno fatto, faranno la cerimonia in chiesa. Che cazzo.
E non andrò.
Ma
perché?
No, ma non ci andare. Non ci andare. Scusami. Oh, la proposta, naturalmente, la devi fare con il sottofondo del maestro Alessandro Alessandro.
Che hai disperato.
Ma no, è morto. È morto.
Sì,
è morto. Morta pure Marta Flavi, mi è stata.
No.
E il video di Alessandro. Bravo. E il video di Alessandro che si inginocchia. Ma andiamo avanti così. Il video di Alessandro che si inginocchia. Questo è l'argomento del giorno. La proposta di matrimonio di Alessandro. Il video di Alessandro che si inginocchia per chiedere la mano di Valeria verrà usato per una truffa online per investimenti in oro.
Ah, bellissimo.
E allora coinvolgiamo anche Giuliano
Leone. Mi piace molto, vai.
Io invece voglio ironizzare guardando da un altro punto di vista. Secondo me Vannacci ha paura di quello che è il cambio di colore. Sì. Quindi non ci saranno più le bimetriche ma le armate lilla. Oppure tutte quante armate colorate che sono anche difficili da mettere all'interno di
perché sono allora, giustamente fornisce Gabriele da parte suo Dead to the IDF. Non vuol dire uccidere le persone, lui dice. Attenzione.
È l'esercito.
È la morte di un esercito, è la morte di un principio. Non di persone prese singolarmente. Certo. Devono morire tutti gli eserciti, cioè che portano distruzione. Non è che ha detto di morire, che ne so, Alessandro Tirò.
No, però in questo caso lui sta dicendo che una cosa dedicata all'esercito israeliano. Però per l'appunto è una,
un simbolo,
capito?
Però, no?
È abbattiamo, cioè che muoia quell'esercito che sta causando morti. Però io credo che stiamo andando molto oltre delle interpretazioni molto sopraffine per delle menti che non capiscono che ci sono contesti e contesti, no, sicuramente da condannare. Multiamolo perché tu stai su un palco e hai l'obbligo di... Però ragazzi,
secondo me lo capiscono e ti possono dire che questa censura è figlia di un'ammissione di responsabilità.
Allora, secondo me non si può parlare di stupidità perché l'amministrazione dei Bibi con l'antisemitismo ci sguazza, il trionfo del populismo. Anna, va bene, arrivano i Viagra Boys.
Radio Rock Podcast.
Una mission, loro sono i Black Keys su Radio Rock. C'è qualcuno che scrive, intanto Alessandro si dovrebbe sposare in kilt.
Bello.
Perché
bello.
Io lo avrei voluto fare, ma poi ho ceduto la tensione del cazzo. Allora, attenzione. l'argomento, finalmente siamo arrivati all'argomento del giorno. L'argomento del giorno è come vi siete sposati voi altri. Cioè, faccio un esempio. Io mi sono vestito nudo, mi sono travestito nudo.
È vestito nudo è anche un po' difficile.
Travestito nudo, no?
Ok. Si è travestito da nudo.
Io mi sono messo nudo. Io mi sono messo col kilt, io mi sono messo la bandana, io mi sono messo la polla,
qui mi sono messo la sride,
esatto.
Io ero elegantissimo.
Allora,
ecco.
Raccontateci dei vostri matrimoni. Allora, partiamo da Maurizio Paniconi. Raccontaci com'è rivestito al tuo matrimonio. Solo di te ti chiedo, per una questione di privacy, okay. Prego.
Allora, innanzitutto mi sono concesso un vestito fatto su misura.
Ah, bravo.
Ottimo, con l'orlo?
In che senso?
Non lo so.
C'è l'unica cosa che conosceva da noi.
C'era Mauri,
c'era. Sì, una giacca proprio tagliata, bella, un blu notte, diciamo.
Più elegante.
Sì, con una camicia bianca, una cravatta, diciamo, chiara.
Beige.
Bello. No, che beige. No, chiara.
Avorio.
Sì, un avorio e dei gemelli d'oro.
Bellissimo,
molto molto avorio. Bene, molto bene. Quindi sei stato veramente il più elegante della partita, della compagnia.
Sì.
Lo vogliamo dire ufficialmente, anche perché
lo sposo uno ce ne c'era lui.
Ma non lo so se c'era uno solo. C'era uno solo?
No,
si sposava con la moglie.
Hanno fatto il matrimonio in comune per pagare di meno, no?
In comune, nel senso che noi siamo andati in comune, proprio una comunità che
ci bello, Mauro. Ma io farò così.
È molto bello, Maurizio, da parte tua, sai? Questa cosa, molto bravo. Alessandro Di Rocchi, raccontaci come ti sei vestito tu al tuo matrimonio.
Allora, io ho scelto, ho fatto 3 cambi d'abito. Perché la cerimonia
diventa risposato?
Nonna mia.
Ah, non ti sei sposato?
Sì.
Vergogna, sposati subito.
No, no, mi sono sposato.
E come ti sposerai?
Mi sono sposato 5 anni fa.
Come sposerai?
Con 3 cambi d'abito.
Bene.
Un primo molto elegante, il secondo sarà una versione casual, ma non troppo. Il terzo da centurione romano.
Bello,
per rimanere... Per rimanere sobrio e per fare una cosa low profile.
Sì, mi piace, il centro mi piace.
Molto buono. Martina buono. Caronna, prego.
Allora, io mi farei un bellissimo vestito lungo di lana cotta.
Lana cotta, d'ammasso, esatto.
D'ammasso, d'ammasso.
Tra il verde bosco e il marrone, sai quello proprio un po' del Pakistan, quella roba là.
Sì.
Poi una ciotola di semi e vado da tutti di lancio. Fate.
Allora, la
di semi. Che schifo, cazzo.
È molto molto bello. C'è Laura che ci segue da Torino, che scrive: io mi sono sposata in un vestito rosso, con rosso scuro, con inserti in pizzo nero. In pizzo nero, tipo flamenco goth. Ai piedi Converse borchiate. Mia madre era disperata e mio marito aveva invece una giacca da torero e un fiore all'occhiello. Siamo felici da anni 12.
Bello.
Da anni 12. E siete felici da anni 12 solo e unicamente grazie,
giacca da torero.
Grazie a questo vestito.
Sì. Certo.
Questo
sì.
È unicamente. Oh, c'è Marco invece. Sì. Ci ascolta da Forlì.
Sì, sì.
Che dice: avevo un completo bianco ma da astronauta. Cazzo incluso. Quindi aveva anche il casco in testa, no?
Ah, cazzo, il casco,
capito, capito, no, Maurizio.
Sai, io ho capito cazzo in culo.
No, io proprio ho capito cazzo incluso.
No, no,
io proprio cazzo.
Ho capito questo, ma per quale motivo?
Gli astronauti in cappello.
Non ho capito perché, infatti non mi tornava.
In effetti stanno però non ci vorrebbe tempo.
Ma anche il cappello adesso, la due ore ci
mezzo. Ci si può sposare con plug anale.
Vabbè, questo è un altro discorso.
Ma si può fare
però,
tutto con questo canale.
Questo, questo abbiamo detto, affrontiamo dopo. Io dico, però, effettivamente gli astronauti di solito tutto quel tempo forse, fanno,
certo,
la, forse fanno la tuta col buco, no? La tuta,
sì,
col buco.
Quella comoda.
Lo chiederemo agli astronauti, che saranno presto.
Ma mica c'hanno la tuta dentro le navicelle, scusa.
Che cazzo c'hanno, scusa?
No, sono vestiti normali.
Ma se dice tuta d'astronauta,
ma
che cazzo
quando
è?
Vanno fuori, quando stanno
fuori.
Dentro, se tu vedi
se vanno fuori,
sono
inchiappettati. Bravo, Marco. Matrimonio tema spazio. Ci siamo detti sì. Davanti a una torta a forma di che cosa?
Di cazzo.
No,
di
casco, casomai.
Di navicella.
Di casco.
Di Saturno.
Ah, naso. Bello.
Di naso.
Bello. Che schifo.
A tema spazio, forma di naso. Allora,
di 2001.
Di Saturno. Allora, sono favorevole al matrimonio, basta, dice Alessandro, che non avvenga fra persone che poi mi invitano, giusto? Giusto. Allora, bravo Alessandro, abbi il buon gusto di sposar Valeria,
sì?
Ma di non invitarmi.
No, io ci voglio
andare. No, no, io no.
A me sì, per
io
favore.
No, ti faccio il regalo. Ti faccio il regalo, non mi invitare perché Maria mi stanno sui coglioni a me,
Maria. Ma mi piace un sacco.
No, mi fanno.
Che faccio sta festa
io? Io
no,
ci vengo,
ma
io
allora,
ma
sì,
aspetta. Non ho il piacere che
aspetta,
tu ci sia.
Vengo solo e unicamente se fai quello che ti dico, cioè andiamo a mangiare tutti quanti. Andiamo a mangiare tutti quanti un buon piatto di bucatini alla matriciana o di quello.
Dove?
Che vuoi
tu. Il matrimonio il suo farà come gli
no,
pare.
No, appunto sto dicendo, fai come ti pare e fai questo. Cioè, un piatto di che so, di vermicelli, il brodo, che cazzo ne so, quello che ti pare. Un piatto di che cazzo ne so, i ditalini,
so,
no, come si chiama?
Pasta e burrati.
No,
i risoni.
Quello che vuoi te. Però andiamo a mangiare i pochi chi è inviti? Vuoi sapere chi invita se non c'è.
Allora, a sto punto, tu hai detto che vieni? Martina no.
Ma perché? T'ho detto
no,
dai, Mauri non vedi.
Mauri, no,
Mauri,
Mauri,
sì, poi
Mauri. Io, no, Mauri lo dirò il giorno dopo e dico perché non sei venuto.
Bravo.
Senza dirglielo prima.
Della radio chi invidi e chi non invidi?
Della radio inviterei.
Allora, aspetta, vediamo prima chi invidi.
Allora, Patrizia no.
Pensa no.
Finizio.
Oh, vabbè, Patrizia, al matrimonio si mangia tutto, si mangia pure i tavoli. Te lo dico.
Allora,
non
si può.
Ma no, a meno che non viene. Allora,
perché
non viene.
Sì, Patrizia, guarda che Patrizia,
brucia
tu la vedi così.
Lei,
A parte brucia un sacco perché fa un sacco di attività fisica.
È come già da Sciascia Cannizzaro.
Bravissima.
Bravo.
È la reincarnazione di Giada Sciascia
Cannizzaro.
È la Sciascia
morta.
Lei va a correre.
Come cazzo si chiama?
Sciascia Cannizzaro.
Ma scusa, Maurizio, scusa un attimo, una che va a correre. Fa la box come fa lei?
No, fa box.
La pre-pugilistica e post-pugilistica.
Anche MMA da quest'anno.
Non, questo non lo so. Ah, sai che ragazzi, mi è venuta una fissa totale. Scusa, cambia
ma lei
argomento.
Che c'ha di
non
noi,
me ne frega
no.
Più un cazzo. Allora, mi è venuta una fissa totale.
Per?
Voglio cominciare assolutamente quest'anno il Tai Chi.
Bravo.
Bellissimo.
Bravissimo. Ho deciso.
Bravo.
C'è un ascoltatore insegnante?
Bravo, bravissimo. C'è un ascoltatore insegnante che faccio il Tai Chi quest'anno.
È molto bello.
Faccio il Tai Chi per la postura.
Ma poi è meditativo.
Per la meditazione, brava, che a me fa impazzire. Ho deciso il Tai Chi,
sì, un altro modo per un fan cazzo. E comunque nel caso in cui ti dovessi sposare, ti puoi vestire anche da Tai Chi Chuano.
Cazzo dici? Ma che cazzo dici? Ma come ti permetti?
È bello il
allora, una ciotola di semi una sì. sotola, una sotola, come dice?
Una ciotola di semi.
Perché gli invitati sarebbero piccioni e galline.
Esatto, bravissimo.
Piccioni e galline.
Ah, lui,
cioè, oh, cioè la nostra amica Federica che ci scrive: io mi sono sposata col cazzo.
Bene, d'altronde.
E come era vestito lui?
Ma che vuol dire sposata col cazzo?
Cioè, c'era un...
Ah, ho capito che intende dire. Mi piace talmente tanto il cazzo che me lo sono sposato.
Fatto bene.
Ma non mi sposo un uomo, mi sposo il membro.
Uno qualsiasi o era attaccata a una persona?
Te posso dire una cosa? Un'ottima idea, è un'ottima pensata. A parte gli scherzi, io vorrei sposarmi in cosplay. No,
oh.
Allora non facciamo quelle cose.
Sì.
Non facciamo quelle cose dei cosplay.
Bello.
Che ti meno, eh.
Ehi. Aspetta,
tu sei intollerante, Ale.
Tu sei troppo intollerante.
Cose,
allora mi devi dire quale cosplay, tanto per cominciare.
Esatto.
Allora,
quelle cose dei cosplay giapponesi che ti do, guarda.
Bravissimo, giapponesi. Facciamo una. Federica, facciamo una prova, vai, Maurizio. Quale cosplay? Non mi guarda con la faccia spaesata come se ti avessi chiesto chissà che cosa. Quale cosplay possiamo far fare a Federica? Dai, avanti, veloce. Anche voi, 3899 106 600. Quale cosplay?
Giapponese.
Un giapponese. Sono giapponese. Allora, vabbè,
Un giapponese.
Alessandro Di Rocchio, quale cosplay? Vai.
Allora, a sto punto Lady Oscar.
Lady Oscar, benissimo. Punto un cazzo, che vuol dire?
Io direi Dragon Ball.
Allora te meno proprio.
Dragon Ball, benissimo.
Fuochino.
Davvero?
Fuochino.
No, Emilio, per favore, pensaci bene.
Naruto.
Emilio, pensaci bene.
Devo dire una cosa. Fuochino.
Emilio, pensaci bene.
Allora, c'è qui Simona che dice: anche io avevo capito cazzo incluso. Perché voi avete il cazzo in testa, ragazzi? Nelle orecchie ce l'avete, ragazzi. Che vuol dire? Col tai chi tabiocchi. Come tabiocchi? Vabbè, sembra biocco meglio.
No,
ma non è vero. È una cosa meravigliosa.
Ho un amico partito 10 anni fa per il comune di Cotullo.
Non è mai più tornato.
Questo è bellissimo. No, ragazzi.
È l'argomento del giorno.
Non è vero. C'è un amico partito 10 anni fa per il comune di Cotullo, Abruzzo, per sposarsi. Bene, non ne ha fatto più ritorno.
Vedi?
Non ne ha fatto più ritorno.
Mamma mia.
Vai, sentiamo ancora.
Non ne ha fatto. Ragazzi, sono strano io, ma a me mi è sempre piaciuto andare ai matrimoni.
Per me.
Sei sempre bevuto una cifra. Una volta ho pure rimediato.
Ma che vuol dire bevuto una cifra? Ma uno per bere a matrimonio, fammi capire.
Però così sembra in accattone.
Poi dove vai il pranzo alla fine.
Però bisogna stare attenti all'anello, deve essere delle giuste dimensioni, considerando che poi con la pressione, no? Cioè, perché la circolazione...
Ah, quello del cazzo. L'anello del cazzo.
L'anello
penieno. L'anello
c'è quello elastico, no?
L'anello penieno.
Una domanda, posso?
Federica si è dovuta comprare un anello per lei e un anello tipo cock ring per il pene.
Era grandicello però, scusa.
Aspetta, poi la domanda
grande, come
no,
a mappa,
credo che sia tipo una di quelle cose. Hai presente le divinità antiche, no? Le divinità antiche.
Falloforia.
Sì.
Bravissimo. Quindi tu ce n'hai uno sul comodino, sì. Ma non è quello con cui sei sposato, è la simbologia del che cosa. Del che cosa tu sei andato a sposare.
Scusa, però dimmi mi chiedono: ma lui chi ha invitato?
Ma chi ha invitato? Che vuol dire?
Come cazzo, chi ha invitato?
Maurizio.
No, perché mi piacerebbe vedere i parenti
comunque,
del
posso dire una cosa. Sei di una volgarità estrema. Stai sempre a discutere di cose.
Patrizia piange.
A cianciare di cose. Patrizia l'altro giorno mi ha detto: dice, guarda, basta.
Mi manda via.
No, ti manda via. Ma non è che ti manda via un cattiveria.
No,
con disprezzo.
Ma lo fa per me.
Con
lo
odio.
No, lo fa per me.
Ragazzi, lo fa per te, o va a farti crescere,
sì,
Maurizio.
Sì, c'ha ragione. Radio Rock
Podcast. Jammer, Peter Gabriel, tra poco la nuova dei Linkin Park. Prima però vi ricordo, a proposito di novità, Sound of the Week, il podcast ideato e condotto dal sottoscritto Emilio Pappagallo, dedicato alle migliori novità musicali della settimana. Ogni venerdì sarà disponibile una nuova puntata, venerdì prossimo la numero 22, sono tutte ascoltabili o riascoltabili dal nostro sito radiorock.it e sulle principali piattaforme app di podcast, in onda su Radio Rock, in FM, in streaming e in DAB a partire dalla mezzanotte fra domenica e lunedì. Radio Rock è tutta un'altra storia. Intanto ci scrivono: Emilio al suo matrimonio, mi scrive Fabio, lo vedrei benissimo vestito da Capitan Harlock. Io mi spesso di Capitan Harlock, ma non di nero.
Anche con la benda?
Perché è un po' fascistoide Capitan Harlock, diciamoci la verità.
Beh, l'abbigliamento è un po' forse sì. Sì.
Lo puoi fare in blu.
No, lui proprio è un po' nazista.
Yeah,
è un po' nazista.
Però un boss faceva dei vestiti molto belli.
Ho capito, però ragazzi, bisogna fare poi con quale. Però insomma, niente male, ragioniamoci. Intanto ci manda la nostra Lauretta, ecco l'outfit, carino e non impegnativo. Praticamente è la foto di un pene, è la foto di un pene che ci manda Lauretta con il papillon.
Il cappello anche.
Bel pene col papillon e il cappello.
Poi è un cappello sulla cappella, in effetti.
Sì. È un cappello sulla cappella.
Ma no, era per capire.
Però è tecnicamente
era
così.
Un attimo per definire.
Tecnicamente è un
eseguito a mano,
come direbbe il nostro professor il nostro caro amico. Che come cazzo si chiama? Viene sempre qua.
Amico. Quale?
È carissimo Matteo Cillario, come si chiama?
Matteo Cillario.
Cillario. Si chiama Matteo Cillario. Androlo, come Matteo Cillario.
No, Marco Casilio.
Marco Casilio, sì, è uguale. Allora, Marco Casilio, come direbbe lui, cappello sul prepuzio alle 23. Alle 23, sul glande, bravo.
Dice
sul
così.
Bravissimo. E direbbe anche farfallino sull'asta. Farfallino.
Ma quella si chiama asta?
No, non lo so, Maurizio.
Corpo,
allora, non mi fa domande.
No, ma il corpo, no?
Il corpo, bravo. Pruriginose.
Corpo di che?
Allora, tra l'altro mi sembra un gioco erotico. Che è questo qui? Un gioco erotico?
Erotico non è che c'ha tantissimo, insomma.
C'è la ventosa.
Ah, quelli con la ventosa, classico.
Penso di sì.
Ma sai che
Laura,
l'etichetta discografica, venne un corriere che portò un pisello gigantesco con ventosa. E ci appiccicò, pam, così. Bello. Perché si vede che si era rotto un pacco. Era uscito fuori sto pisello e lui ce lo attaccò.
E perché
pam,
ha pensato
qua
di portarlo a te?
No, a me in generale. Cos'è
quello
così,
che
l'hai
ordinato?
A noi.
A voi.
E cos'è perso?
Quello si è attaccato
No, perché non si è potuto attaccare al cazzo. Vabbè,
ma
no,
quando ve l'ha portato ha detto fate un pezzetto per uno, come?
No, un po' per uno, un po' per uno, un po' per uno. Quello, allora, ci scrive, attenzione, Petra, che ci scrive, io mi sono sposata proprio oggi, tanti
auguri. Auguri, Petra.
Che è sposata stamattina.
Scusami, c'è qualcosa che non torna, sono le 8:40, quando si è sposata la
sera? Ah, no, primo luglio, oggi,
oggi, auguri, Petra.
Non sarà oggi, oggi c'è
l'anniversario. Alle 6, bravo.
Lei si è sposata alle 6?
No, 19 anni fa. Primo di luglio.
Brava,
ti auguri. Vestita la sposa in seta comprato su eBay a 20 euro. Brava. Sai la
sbagliatissimo.
Sai la lingerie, quella che vede non vedo, no?
Sbagliatissimo.
Che si intravede pure.
Infatti, 19 Bravo. Anni fa, vero?
Scarpe e borsetta al mercato per 10 euro. Menù pasta e fagioli.
Brava.
Pasta e fagioli.
Brava.
Brava.
Lasagne grigliata con la rosticini per persone 130.
Ah, però
130. Pasta e fagioli.
Pensa tu, boom,
lasagne e grigliata con arrosticini. Quello che ha costato di più era, mo' non ci credete mai, era il bouquet. Avevo chiesto semplicemente un mazzo di 3 rose rosse e 3 bianche. Quando hanno capito che era per un matrimonio, mi hanno chiesto 50 euro.
Brava!
E noi a questo punto li denunciamo e li facciamo arrestare questa mattina.
19 anni dopo.
19 anni dopo, guarda che per truffa in matrimonio non si va in prescrizione.
Peculato.
Per truffa nel matrimonio.
All'interno del matrimonio.
Allora, comunque non serve un cappello glande, ma un grande cappello. Ci spiegano. Vabbè, questo farà un altro discorso. Vai, sentiamo ancora, vai.
Comunque, sì. Il matrimonio è la prima causa di divorzio.
Questa è nuova. Questo pure è vero, questo pure è vero. Vai, sentiamo.
Ciao ragazzi, buongiorno. Per l'amica che si sposa col cosplay, Federica, mi pare che si chiami, io suggerirei Ranma Mezzi, che è un anime molto carino.
Bravo.
Schifo.
In cui c'è il protagonista di questo anime è un ragazzo che si getta, che finisce per caso, e anche altri personaggi lo hanno fatto, in una pozza maledetta, dove tu, se ti butti, ricevi una maledizione. La sua maledizione è di trasformarsi. Se si bagna con l'acqua fredda in una ragazza, se si bagna con l'acqua calda in un ragazzo. Poi
ecco,
c'è il padre che diventa
mezzo.
Invece un panda gigante,
schifo.
C'è quell'altro che diventa un maialino.
Tutto schifo.
E quindi praticamente tutti i protagonisti del matrimonio, sposo, tutti gli invitati,
bravo.
Possono vestirsi poi.
È così che faremo
questa ambivalenza della maledizione.
Ma
bellissima.
È così che faremo
LGBTQ+,
al tuo matrimonio, Alessandro. È così che faremo il tuo matrimonio. È deciso.
Non vedo l'ora.
Maurizio, non fare delle battute da boomer. Allora. Allora, il tuo matrimonio si sarà, ci si vestirà tutti così. Va bene così?
Così.
Con le mani, così. Con le mani così. Radio Rock Podcast. Linkin Park con Let You Fade su Radio Rock. Vediamo chi c'è. Allora, fate come il panda: è bianco, è nero, è asiatico. È giusto. Il panda, diciamo così, fa tutto. Mm-hmm. Fa tutto quel che serve. Io testimone, matrimonio mio fratello, il protagonista è stato il mio cane.
Ah.
Io testimone, matrimonio mio fratello, protagonista cane.
Bello, senza articoli, tutto così.
Poi sentiamo chi c'è.
E comunque rammentate, bravo, che la bigamia è avere un coniuge di troppo. La monogamia pure. Quindi sposatevi con parsimonia.
Questa è una bellissima battuta, una bellissima freddura, oserei dire. Allora, dopo 30 anni che vi ascolto, finalmente una critica da farvi l'ho trovata.
Oh.
Allora, dopo 30 anni che l'ascolto, una critica l'ho trovata. Non siete ascoltabili se in presenza di bambini di 8 anni. Allora, scusa un attimo, però abbia pazienza. Tu sei d'accordo dopo 30 anni? No, ma sei d'accordo dopo 30 anni?
Questa cosa un po' distratto,
mi incuriosisce di più. Dopo 30 anni.
Il precedente 30, cosa pensavi?
No, allora a questo punto devo pensare che questo bambino di 8 anni non è suo figlio, cioè è un bambino a cui lui si accompagna, o lei si accompagna. In questo momento. Perché se no, com'è che non gliel'ha venuto? A meno che.
Ah, no, però 30 anni fa,
allora,
non c'era.
Ci sono due interpretazioni. Allora, la prima è che il bambino soltanto oggi lo ha. L'ho avuto,
però c'ha
anche
Ienna
da 8 anni.
No, l'ha adottato, è lo zio, magari, è un amico di famiglia. Oppure che ne so, altre cose.
Il bambino solitamente è a scuola.
Oggi, però.
Invece oggi no, perché la scuola è finita.
Se lui ascolta da 30 anni, avrà ascoltato anche in altri periodi estivi dove c'era il bambino.
Magari no.
Lui ascolta da 30 anni e proprio oggi è la prima volta che ascolta con i ragazzini.
Magari no.
Non è possibile. Questa è la prima ipotesi. Quindi il ragazzino è spuntato fuori perché magari è un amico di famiglia. Magari che ne so, è lo zio.
Magari l'ha adottato.
Magari è il gesto, è che è il prete, magari, no?
Magari
è il suo prete.
Non capisco sta cosa che del movimento.
Magari è il prete del bambino.
Magari sì.
Questo è il bambino.
Ma allora, ragiona.
Questa è ragione. Okay. Potrebbe essere varie cose. Oppure, seconda ipotesi, è questa. Che il bambino.
Zio.
Bambino ha compiuto oggi 8 anni. Perché lui ha scritto: non siete ascoltabili se in presenza di bambini di 8 anni, magari
a
di 7
sì, certo.
Di 9 sì, di 8 no. Quindi lui fino a ieri il bambino aveva 7 anni e non faceva domande. Oggi è il suo compleanno. Tanti auguri, bambino!
Tanti auguri.
Chi è tuo zio? Chi è tuo parente? Chi è un tuo amico di famiglia?
Prete?
Chi è tuo prete?
Non capisco il movimento.
È il tuo prete. Il prete. Sai, prete? Il prete.
Adesso
è il movimento. Come lo fai a scopare? Allora.
Ma non si dice ci stanno i bambini.
No, stanno i bambini. Che
di 8 anni. Allora, non penso più bambini.
Allora. Dopo 30 anni che vi ascolto, finalmente una critica da farvi l'ho trovata. Non siete ascoltabili se in presenza di bambini di 8 anni. Quindi di 7 sì. Di 9 sì. Oh, magari l'ha fatti oggi 8 anni.
Sì,
fino a ieri è stato zitto, e oggi al papà.
E domani starà zitto.
O alla mamma, perché non è firmato. Al papà o alla mamma farà tante domande. Ora,
sì, per un anno intero.
La risposta è molto semplice: mio figlio, tante domande. Ah, lo scrive lui, è il mio figlio.
Era figlio, tante domande.
Figlio, tante domande. Ma cime gli spiego.
Le cime sono tempestose.
Come gli spiego, vuol dire, no? Io traduco. Le risposte, che risposte che gli do, come faccio a fare?
È la vita.
Cos'è?
Allora, io ribadisco il concetto, ragazzi: ai bambini si può spiegare tutto, basta avere voglia di farlo. Certo. Ma se non c'avete voglia di farlo, non gli fate i figli.
Assumersi la responsabilità di spiegare ai figli.
No, ma scusa, ma lui non gli può rispondere, lui o lei non gli può rispondere semplicemente: è la vita.
Ha detto Mauri.
A parte che su alcune cose si può anche dire: un giorno te lo spiegherò, non è oggi, un giorno te lo spiegherò. Però per dire, è chiaro che. Come spieghi le cose a un ragazzo che ha 15 anni, a un uomo che ce n'ha 30, a un bambino che ce n'ha 8, a un bambino che ce n'ha 4, sono diverse.
Certo.
La stessa cosa spiegata, la guerra, per dire, no? La guerra. spiegata a un bambino che c'ha 4, 8, 16 o 50, è chiaro che gliela spieghi in modo diverso, no?
Come gliela spieghi?
A è la vita, figlio, devi dire solo
la
così,
guerra.
Sempre.
Per esempio,
per i bambini che muoiono in altre zone.
Bravo,
come sai,
sai che hai detto una cosa giusta? Queste... Io adesso mi incazzo. Allora, hai detto una cosa sacrosanta. Io dico la parola cazzo, ma riflettiamo su sta cosa.
Sì.
Io dico la parola cazzo, oppure la parola so, scopare. Oh, come glielo spiega il mio figlio? Poi prima abbiamo fatto mezz'ora sulla guerra a Gaza, sul genocidio dei palestinesi. Nessuno mi ha detto, però parli di genocidio, come glielo spiego io a mio figlio? Mi verrebbe a dire, come glielo spiegate il genocidio a un bambino? Come glielo spiegate la guerra, la prevaricazione, l'odio? Ma di quello vi dovreste preoccupare,
forse
la spiegare la guerra.
La volgarità è altrove.
E nessuno, nessuno mi ha detto... ma Emilio, tu stai parlando di guerra, stai parlando di bambini uccisi, come glielo spiega mio figlio? Perché secondo me è più difficile quello da spiegare. Poi si deve spiegare anche quello, però è più difficile quello, e quello però non chiede nessuno. Poi dici cazzo, fermi tutti, una cosa incredibile, una cosa vergognosa, come lo spiega mio figlio?
E poi invece magari spiegandogli proprio la guerra e quanto è sbagliata, forse magari cresceremo una generazione che non la farà più, magari.
Allora, un ottimo di serietà. Adesso quindi lasciamo da parte tutte queste cose stupide, volgari, la guerra, le cose.
Certo.
Un attimo di serietà. Allora, tutti questi che fanno battute sul matrimonio, che è deleterio, ma davvero siete così infelici? Perché se così fosse, lasciate sta. Come cazzo fate a condividere la maggior parte della vostra vita con una persona che vi infastidisce? Il matrimonio rimane un atto amministrativo e ce ne si può liberare con un ulteriore atto. Tra l'altro, chiedo a Martina, è sessismo o non è sessismo?
Dato che di solito questi commenti vengono fatti dagli uomini, ci sta un po' questa cosa quasi goliardica di gioco, di dire, sì, con mia moglie sto in galera, che io pure mi chiedo, ma scusa, ma chi ti ci ha messo?
Con questa voce,
cioè, ma tutti così parlano.
Con mia moglie sto, capito, sto in galera.
Come vanno lei, capito?
Oh, è sposato
quindi,
da 20 anni, non si hai fatto l'omicidio, eri uscito.
Sì, queste
quindi,
cose
in effetti,
non fanno ridere mai nella
chiedo,
vita, tra l'altro.
No, zero.
Però effettivamente sì, le persone, purtroppo ieri mi è capitato di assistere, stavo al ristorante, perché avevo un tavolo a fianco tutte donne e un tavolo a fianco, però non contemporaneamente, nel senso che prima c'era un tavolo tutte donne, poi si sono alzate e è arrivato un tavolo tutti uomini, non puoi capire che cosa è uscito fuori. Poi, però, e alle volte ho
differenze?
Pensato...
Sostanziali?
Allora, il tavolo di donne hanno parlato tutto il tempo... a parte di cose femminili, verrebbe da dire.
Vabbè, no, ma è vero, quindi, ma anche perché condividi
poi
delle cose.
Hanno parlato di uomini, quello lì è bello, quello è buono, quello fa schifo, quello è un vecchio, eccetera. Attori,
quello è un vecchio.
Parlavano di, allora hanno aspramente, ragazzi, però è la verità. Che
no, ma
dire?
Certo, ma che
hanno
c'è
aspramente
male?
Criticato la moglie di Bezos, che è brutta in culo ed è schifosa come si è vestita, orribile, tutta rifatta. Al tavolo a fianco c'è stava uno e faceva, oh regà, allora c'è uno che ha fatto, oh ieri ha scopato, e ha fatto, ieri ma data mi moglie, no, oh, hai capito, sono 10 giorni che c'è stava a provare, lei niente, io alla fine ho acceduto, ho preso la disperazione. Io ho detto, ma come cazzo si fa a vivere
come
una vita
si
così?
Fa
a vivere una vita, no, ma al di là di parlare, a vivere una vita così in cui tu devi sperare che tua moglie ceda per la disperazione e ti conceda di fare sesso, ma come si fa a vivere
questa maniera? È abbastanza avvilente se
non
cede
so,
per la disperazione.
Però forse bisogna farsi qualche domanda sul matrimonio, è anche un po'.
Ma ti posso dire una cosa? Lo sai che molto spesso quella roba là non è neanche vera?
Perché
cioè, è un'esibizione
strano,
di.
Cioè, nel
anche
senso,
lì.
Io
se
credo.
Forse quello sarebbe forse ancora peggio.
Forse
peggio.
Sì.
E lì è peggio. Molto spesso stomacismo è anche una roba. Vabbè. Per quanto
sì,
forse diciamo che rimaniamo schiavi.
Parliamo dopo.
Parliamo dopo.
Musica. Arrivano i Queens of the Stone Age. Dopo torniamo.
Radio Rock Podcast.
Burn the Witch. Loro sono i Radiohead. E alle 9.30 circa parleremo con Nico. Con Carlo Boccadoro. Che è il curatore di questo libro di Nicholas Zlonimsky intitolato Invettive Musicali, edito da Adelphi, che diciamo così è una raccolta spassosa e graffiante di critiche assurde, prevenute, spesso offensive, rivolte a grandi compositori come Beethoven, Chopin, Debussy, molti altri. Zlonimsky riunisce giudizi sferzanti, segno del rifiuto dell'innovazione da parte della critica dell'epoca. Berlioz è paragonato a un babbuino, Webern a un mal di denti, Wagner a un eunuco demente, Liszt a uno snob folle, ogni novità è vista come cacofonia, Bruckner è polifonia impazzita, Debussy provoca il mal di mare, Rachmaninoff è respinto con un mai più, un'antistoria della musica che diverte e fa riflettere, e da questo punto punto di vista io ho trovato poi magari ne parliamo anche con Carlo Boccadoro. Carlo è un importantissimo pianista, compositore e musicologo italiano, fra i più noti della scena contemporanea, tra l'altro direttore artistico dal 2018 dei concerti La Normale di Pisa, e con lui ne parleremo. Ma insomma, vi faccio qualche piccolo esempio, vediamo se riesco a trovare al volo delle cose che ho trovato. Faccio un esempio: Led Zeppelin 1, scrive su Rolling Stone John Mendelsohn, primo lavoro dei Led Zeppelin. Jimmy Page è un produttore molto limitato, è autore di canzoni deboli, senza immaginazione. Se vogliono colmare il vuoto lasciato dallo scioglimento dei Cream, dovranno trovare un produttore, un editor e materiale degno della loro attenzione. Black Sabbath, primo lavoro, 1970, l'album omonimo, anche qua un nome che forse è uno dei più noti della critica musicale mondiale, Lester Banks, che scrisse su Rolling Stone sempre: sono come i Cream ma peggiori, i Black Sabbath. Queen, i Queen di Jets, 1978, non hanno immaginazione, è la stessa noiosa imitazione che ha dominato tutto il lavoro di questo supergruppo britannico. Queen potrebbero essere la prima vera band rock fascista, secondo David Marsh,
Freddie Mercury,
sempre su Rolling Stone.
Fa ridere.
Sentiamo invece Yoko Ono e John Lennon, Sometime in New York City, un suicidio artistico in embrione, tranne per John Sinclair. Le canzoni sono terribili, le melodie sono banali e le parole poco più che rime d'asilo padronizzano le cause che vorrebbero esaltare. The Stooges, Funhouse, 1970, un miscuglio fangoso di baggianate, lento e privo di immaginazione, mascherato dall'elettricità e chiamato rock americano.
Poi immagino
Pink Floyd, Wish You Were Here, 1975, Melody Maker, che è un giornale musicale, non è un, sai, che ne so, un giornale, un newspaper generalista.
Bene.
Mancanza critica di immaginazione in ogni reparto. Bene. Wish You Were Here fa schifo, è semplice così. Vabbè. Poi parleremo anche, perché il nostro Carlo Boccatore ci ha portato in dono due tracce che ha scelto lui di musica rock, e anche per le canzoni che ha scelto, gli album rispettivi degli artisti.
Però
che ha
scelto.
Però
voglio essere provocatorio.
Vai.
Non è che tra 30 anni
Bravo.
Uscirà un libro nel quale si perculeranno le critiche ai trapper,
sì,
che noi
sicuramente
stiamo
sì.
tanto perculando in questo periodo?
Sicuramente sì.
Potrebbe.
Senti, Frank Zappa nel 1974 in un'intervista a Enemy disse: la maggior parte dei giornalisti musicali non capisce la musica, sono solo falliti con una macchina da scrivere. E a tocca piano. Alcune persone dicono che faccio musica solo per prendere in giro tutto. In realtà faccio musica per mostrare quanto la realtà sia già ridicola di suo. Se vuoi che la musica piaccia a tutti, scrivi jingle per il dentifricio. E poi ancora, la mente è come un paracadute, funziona solo se si apre. Ci fu anche la famosa intervista in cui lui disse, no? Scrivere di musica è come ballare di architettura, no? Ma insomma, voglio dire, andò giù abbastanza pesante Frank Zappa sulla critica, che spesso non ha capito la portata dei fenomeni, no? Dei fenomeni che si stavano verificando. Quindi anche sulla trap, come si può demonizzare? Forse uno dei dischi più belli usciti quest'anno è, secondo la critica, e devo dire è notevole, è il disco di un artista reggaeton che si chiama Bad Bunny, che è un artista molto famoso della scena reggaeton, ma non solo, perché poi a quei livelli i dischi sono molto contaminati. Questo album è stato osannato dalla critica, quindi già capito oggi, se non ascolti determinati generi musicali percepisci tutto come è rumore, è schifo,
certo,
è tutto uguale. Cioè, io ricordo sempre, andai in macchina per un viaggio con mio padre, gli feci ascoltare la cassetta che avevo all'epoca dei Bad Religion, e lui mi disse: dopo la quarta canzone, ma sono tutte uguali queste canzoni.
Certo.
Perché? Perché se non sei abituato, la musica classica è tutta uguale, il jazz è tutto uguale,
beh, sì.
Il punk è tutto
sì,
uguale,
il pop,
la trap è tutta uguale, capito? Quindi la definizione è tutto uguale, insomma, un po'. Va bene, come gliela spiegate ai bambini le seghe? Ci scrive qualcuno. Ma perché non si può spiegare
uno strumento?
Tagliare il legno. Il legno è molto altro, no? È molto
ci sono
altro.
Seghe per l'acciaio, per esempio.
Ah, quelle seghe.
Allora, riassunto degli ultimi 5 bambini. Gli ultimi 5 minuti. bambini. Un bambino di 5 minuti. No, allora, riassunto degli ultimi 5 minuti. 5 minuti, bravo. Un bambino di 8 anni che è il zio di un ascoltatore di 30 non può ascoltare Radio Rock perché una radio, tutte radio. Una domanda, riassunto. Tutte domande.
Sì, è un po' il cuore di quel capitolo.
Papà, che significa che Mauri ama il plug anale?
No, no, però te, Maurizio, non mi aiuti,
No, Mauri, ma
non mi aiuti.
Fai certe dichiarazioni
sulle lui. Ma prima hai parlato del plug anale, ma come io spiego a sto bambino il plug anale?
Il plug anale è uno strumento atto a tagliare.
Allora, allora questi bambini gli si mettono le supposte e noi possiamo.
Bravo,
esatto. Gli dici che più o meno è come trattenere la supposta.
È uguale,
è uguale. La stessa cosa.
Allora, il genocidio di Gaza è facilmente spiegabile. Basta raccontare come è stato creato lo Stato di Israele, scrive il signor Maurizio, che apre la polemica.
Se fai lo spiritoso.
Apre la polemica.
Buongiorno ragazzi.
Buongiorno.
Emilio, scusa se mi faccio gli affari tuoi, una domanda.
Tutto
ma il ristorante ci mangi anche?
Sì?
Oppure vai solo ad ascoltare quello che dicono le altre persone?
Allora, io al ristorante vado a fare quello che cazzo mi pare, va bene, questa è la risposta.
Sei acido però.
No, non è acido, sto spiegando.
La vita. Era curioso.
Sto raccontando, sto rispondendo, sto fornendo aneddoti di vita, dei volte vado a comprare, vado a mangiare l'anguria, altre volte vado a mangiare, il cogomero, altre volte vado a mangiare
cosa. Diciamo che è un po' lo stesso frutto.
Allora, come si fa? Ah, voi sapete la differenza fra susina e prugna?
No, pensavo
allora,
sono due frutti diversi.
No, sono lo stesso frutto.
Ma la susina è quella gialla, la prugna.
Brava. Tant'è vero che negli Stati Uniti d'America e nel Regno Unito è denominata plum, sia la susina che la prugna. Però la prugna è quella, attenzione a questa particolare, è quella nera,
viola,
mentre la susina è quella dura,
gialla,
un po' più giallina,
anche un po' rossiccia a
rossiccia
volte,
bravissima. Come si fa a restare in matrimoni frustranti e inautentici? A proposito, semplice.
Ma scusa, ma che c'è questa cosa da susina?
Semplice.
È importante.
Tu, la famosa prova della susina.
Certo, Mauri, ti fa la prova della susina.
Ma, allora,
tu prendi una susina.
Per capire se il tuo matrimonio è frustrante o inautentico,
prendi la prova della susina.
In culo a tua moglie.
No. Da lì si capisce.
No. Se si irrita, il matrimonio è finito. Il matrimonio è finito, Mauri. Matrimonio è finito. E qua,
cioè, se dovessi dire, ma che fai? Oh, susina,
no, una cosa incredibile.
Vabbè,
infatti,
cioè, non è una cosa così sconvolgente.
Se ti dice invece, mettermi una pesca, no? Allora a quel punto il matrimonio sprizza gioia. Allora, attenzione, semplice: per la maggior parte delle coppie, soprattutto con figli, la separazione è lacrime e sangue dal punto di vista economico. Ergo, la separazione è di fatto per chi la può, se la può permettere, non per tutti. Come la terapia di coppia, costosa da morire e dagli esiti molto incerti.
Ma
attenzione, qui un
questo è, cioè, la psicoterapia è sempre incerta, dipende da te, siete in due, dipende da voi.
Allora,
non è facile. Cioè, poi
c'è
chiaro,
un signore di nome Ciro che dice: buongiorno ragazzi, scusate il disturbo, ma parlate di quello che sta succedendo al potere al popolo, è molto preoccupante. Che dite? Molto preoccupante, ne abbiamo parlato anche
ne abbiamo già parlato.
Ne abbiamo parlato, ma nel momento in cui ne abbiamo parlato, con noi c'è stato il coordinatore nazionale dei poteri al popolo, quindi non uno che passava così, ma sono successe altre cose nel frattempo, perché da che era uno l'infiltrato, sono diventati cinque gli infiltrati.
Ne parleremo ancora noi.
Ne parleremo ancora. Allora, come i rospi con le rospe, che si fingono morte. In che senso?
No, quella la moglie, che quello va dalla moglie,
ma almeno una bella paste burrati o anellini in brodo. Sarebbe molto
bello. Come sta il gatto?
Grande Bad Bunny, scrivono, vedi?
È rimasto indietro.
Oh, finalmente Mauri inserisce nelle sue battute quel tocco di pedofilia che non basta mai, eh. Bravone Mauri.
Radio Rock Podcast.
Bene, si chiamano Civic, questa è Da Full tra le nostre 15 novità. C'è qualcuno che tira la bordata e scrive, e io leggo tutto ragazzi, non ci sono censure qua. Voi fate una domanda, al limite io posso rispondere, non mi va di risponderti. Posso risponderti nel modo che più mi aggrada.
Certo.
Posso risponderti per bene, in profondità. Ma la domanda la leggo e leggo questa accusa fortissima mossa a Maurizio Paniconi. Con Maurizio siamo arrivati alla Redde Rationem. Quest'anno non fate la Maratona Isle? E io devo dire che per colpa di Maurizio Paniconi quest'anno non si farà la Maratona Isle, perché è una dinuggia all'Isle.
Ma guarda che ho scoperto.
Che hai scoperto?
Che c'ho una tasca con la zip sui pantaloni.
Bella, beh, quella è comodissima tra l'altro.
Non l'avevo
perché
capita,
io, no, volta. Perché io devo dire la verità, mi perdo tutto, devo dire la verità.
Cosa c'entra? Mi puoi rispondere
tutto,
nel merito?
Mi perdo
devo
tutto.
Dire?
Allora chiedono se si fa lo sbiancamento anale di coppia e c'è lo sconto.
Bisognerebbe chiederlo a...
Mauri, insomma...
Perché dai,
Mauri. Sì, fatto, penso no? Che... un culo al prezzo di due.
No,
anzi il contrario, due culi al prezzo di uno. O due buchi al prezzo di uno.
Prezzo di
che competentissimo. Va benissimo. Corro a farlo nel pomeriggio.
Va benissimo, vai.
Vorrei intervenire anch'io nella trasmissione.
Sì.
Ora vi mando una foto dell'autobus così capirete. Guardate chi c'è laggiù in fondo.
Allora, signori,
però devi alzare la voce.
Guardate chi c'è lassù in fondo, no, nell'autobus.
Come lassù, laggiù.
Lassù in fondo. Chi cazzo c'è laggiù in fondo?
Chi è laggiù?
No, secondo me è nel cartello. Guarda un po'.
No, ma chi no. È laggiù in fondo?
Allarga, allarga ancora. Guarda.
Chi è sta signora?
Chi è? No.
Ah, no, ancora, ancora dietro.
Aspetta,
ma...
aspetta. È una
è sto signore che assomiglia a Vespasiani, no?
Ma che
no,
cazzo?
Ma
questo è lui, poi.
Ah, è lui.
È lui. No, sta signora.
Ma che se fa un selfie senza mani? Come fa a essere lui? Scusa.
Basta le mani subito. Non ti permette mai.
Signora, chi è? Susan Sarandon? Che cazzo?
Ma non mi pare.
Ma forse è la signora Sarandon. Quella dell'altra volta.
No, ragazzi, Patti Smith. Patti
no,
Smith.
Ti ricordi un po' di tempo fa abbiamo fatto una puntata su una signora che avevamo blastato.
Ma io non mi ricordo
malissimo.
Che ho fatto 5 minuti fa.
Ti ricordi
il posso ricordare.
Avevamo blastato questa signora, non mi ricordo perché.
Non è lei,
poverina,
non è lei.
Però forse
non è lei. No, questa credo che sia.
No, ragazzi, è qualcosa che ci sta dietro in fondo.
A Scarlett Johansson.
Assomiglia
signora più grande questa.
Osso signore.
Era quella signora che dicevamo che era
perché?
Triste.
Fuori il finestrino sconfitto dalla vita.
Questo signore mi sembra Scarlett Johansson.
Secondo me noi stiamo guardando il particolare quando dovremmo.
Allora, bravo.
Guardare vi fidate di me?
La mano,
fidate.
La mano di lei. C'ha una mano monca. No.
No. Era quella signora che ci aveva mandato la foto che c'aveva la faccia triste. Ci abbiamo fatto una puntata sulla faccia triste.
Ma che
mi ricordate? È lei, secondo me.
Ma chissà cosa. Pappi Corsicato forse.
Scusa Maurizio, ma che foto te mandano?
Allora,
di gente suonando con gli stivali.
E siamo arrivati, fermi tutti, okay. E siamo arrivati all'argomento del giorno.
Ecco.
Allora, il nostro amico Lollo ci ha mandato una foto e voi dovete indovinare chi è.
Scusa, voi chi? Noi?
Ascoltatori.
Ma se non vedono la foto?
Beh, però quella se no è facile. Scusa,
sì, c'è ragione.
Allora, fateci delle domande. Dovete indovinare chi è. Occhio a quale zip apri, Maurizio, dietro una di quelle si cela il piricuddo, Maurizio mio. Ci scrive Francesco. Attenzione su quelle foto che hanno
Maurizio.
Il piricuddo.
Mi ritrovo un altro tratico.
Non mai. Non
attenzione,
mai.
Attenzione. Forse questa borsa, voleva parlare di questa borsa.
Ma no, voleva parlare
Maurizio,
di questa borsa.
Bene,
che c'ha sta foto? Io non capisco.
Guarda
bene,
la
Mauri.
Battuta, guarda che c'è scritto sotto alla foto.
Che c'è scritto?
Guarda,
non lo svelare. No. Però è una bellissima battuta, ragazzi. Non lo svelare ancora, lo sveleremo fra poco.
Dove vai, con occhiali incevedi, sembri minore.
Vediamo se indovinate, vediamo se indovinate. Attenzione, vediamo se indovinate.
Ma che cosa? Senza indizi.
Senza indizi, bravo, è troppo facile. Senza indizi, vai Mauri, dai l'indizio.
È una signora.
Ah, brava, la signora.
Indovinate una cosa senza niente. Indovinate. Ma cosa?
Si chiama la signora? Come si chiama la signora?
Franca, sicuro.
No. Dammi un indizio, dai.
No.
Indizio.
Linda.
A che fare con quello di cui parlavamo prima, dai. Chi è la signora? Linda.
Lisa.
Linda Blair.
Linda Blair.
È l'esorcista, mi sembra.
Ho capito.
Allora, stanno scrivendo tutti sto cazzo. Non vi permettete. Volgarotti.
Bella indovinata
tutti, bravo Mauri, la spolveratina di pedofilia, bravo
ragazzi.
Mauri.
Ragazzi, brava Martina, prendi in giro le persone disabili o
lo fai.
Fortunati di te. Bravo,
è un po' è vero
bravo.
Però
ci avete fatto addirittura una puntata.
Che vergogna. Allora, bravo, hanno indovinato, bravissimo.
Non è disabile.
C'è un signore, non l'avete notato, vestito da cavallo. Da cavallo.
Ma dove?
Da cavallo, lo ripete fortissimo come se fosse vero.
Così sta vera.
Cavallo. Il signore c'è da cavallo, dai. Radio Rock Podcast. Disjoint, loro sono i Rolling Stones su Radio Rock nel The Rock Show, sono le 9.39 minuti, io sono Emilio Pappagallo con voi sino alle 10 anche quest'oggi. E sapete che quando uscì Exile on Main Street 1972, Lenny Kaye, non l'ultimo degli arrivati, un personaggio insomma molto importante nella scena musicale, scrisse su Rolling Stone, si avverte Exile Main Street è il primo album in cui le abilità affinate dei Rolling Stones non bastano, si avverte un senso di dislocazione emotiva, una distanza di tono che rende difficile entrare nel disco, soffre di una confusione indistinta nella produzione e di un senso di monotonia nel feeling, appunto. Rolling Stone poi ebbe chiaramente Lenny Kaye a pentirsi e a scusarsi di questa stroncatura. Diamo il buongiorno, come più volte anticipato, in collegamento telefonico con noi c'è Carlo Boccadoro, pianista, compositore, musicologo italiano, che ha curato questo volume preziosissimo in vettive musicali di Nicholas Slominski, edito da Adelphi. Buongiorno Carlo, come stai?
Buongiorno, tutto bene.
Allora Carlo, innanzitutto, siccome hai scelto i Rolling Stones con Rip This Joint, volevo chiederti il perché di questa scelta.
Beh, perché questo disco è un capolavoro assoluto, il capolavoro degli Stones, Lenny Kaye e tutto quello che scrivo io sono delle scemenze totali, è un unico disco dove gli Stones arrivano veramente dei livelli, forse a causa anche delle condizioni catastrofiche in cui si trovavano sia Keith Richards che altri, lo stato di confusione totale in cui è stata realizzata, però riescono ad arrivare all'intensità quasi dei loro, dei bluesman originali di cui insomma sono stati i loro modelli per la prima volta, anche pezzi come Hip Shake ad esempio sono proprio degni dell'originale di Sam Harpo, non hanno mai più forse suonato con questa tale intensità ed è un disco straordinario, quindi. E poi questo pezzo fa sentire l'incredibile groove di Charlie Watts, che Dio l'abbia in gloria.
Senti Carlo, parleremo più tardi, parleremo anche di Frank Zappa naturalmente, per varie ragioni, però ecco, Frank Zappa è un altro di quelli che la critica l'ha un po' massacrata, lui anche la critica a lui, ma insomma diciamo che non aveva in grandissima considerazione i giornalisti musicali, ecco, possiamo dire.
Direi proprio di no,
quindi diciamo è una tendenza, scusa ti trovo, è una tendenza diciamo così che questo rapporto, no, conflittuale fra critica musicale, per quanto riguarda questo volume, chiaramente parliamo di musica classica, classica contemporanea, ma prevalentemente
sì,
musica classica.
Sì, ma è uguale,
classica.
Cioè voglio dire, l'atteggiamento che questi critici hanno nei confronti di Beethoven o Brahms o Tchaikovsky è lo stesso dei critici che avevano avuto quando Dylan è diventato elettrico, cioè uguale, la stessa idea di tradimento, cioè loro, certa critica si mette in testa che un artista è fatto in un certo modo e appena cambia gli spara palle incatenate, e quindi quando loro sentivano questi pezzi nuovi di Beethoven che magari non erano come quelli precedenti o di Mahler o di grandi autori che per noi oggi sono diciamo dei classici, per loro erano orrendi, come si permettono, li insultavano, perché l'artista non deve cambiare, perché una volta che insomma si è nella comfort zone di aver definito un certo artista, poi perché tu pensi artisti invece come Bowie, come gli stessi Stones, come Zappa, ma come tantissimi, che non fanno altro che cambiare, perché è un artista non può che cambiare se è un vero artista in continuazione. Invece la critica è sempre molti passi indietro, ma molti, nel caso di questo libro poi sono addirittura ridicoli, perché c'è gente che dice che non ci sono melodie nella Carmen di Bizet o nella Bohème di Puccini, cioè sono una serie di lunghissime, di centinaia e centinaia di cantonate. Però voglio dire, tu pensa anche solo alla famosa recensione di Gail Marcus, What is this shit, su Bob Dylan, Frank Portrait, cioè, e poi oggi invece sei il quarto del disco bellissimo. Cioè, è un po' il destino della critica, secondo me, quella, un po' si può anche capire, perché non è facile stare dentro il presente, cioè noi queste cose le vediamo tutte col senno di poi, sia Dylan che queste critiche qua le vediamo cent'anni dopo, quindi è facile prendere in giro questa gente cent'anni dopo, magari fra cent'anni qualcuno riderà di quello che diciamo noi oggi, quindi è difficile giudicare il proprio presente, questo è vero. Però sì, è anche vero che c'è un sacco di gente sorda.
Tra l'altro parlando di artisti che spesso sono anni, sono decenni avanti, no? E quindi chiaramente capirli nella contemporaneità è difficile. Ma prevale secondo te l'impreparazione, l'imperizia, proprio l'errore tecnico, oppure quello che diciamo adesso,
perché
l'incapacità?
Perché penso che quelli che scrivono nel libro che ho curato io non sono dei competenti. Sono dei grandi intellettuali, anche gente come George Bernard Shaw, John Ruskin, persone colte, certo, coltissime, ma il problema è che la nostra reazione, che è quella poi che mi spiega bene Slodinsky, non so che sta dentro il libro, il famoso rifiuto dell'insolito, secondo noi ci troviamo davanti a qualcosa che non ci è familiare, la reazione non è quella di curiosità, di dire, beh, che cosa sarà, non lo so. No, la reazione è, non lo conosco, quindi non mi piace.
Certo.
È una cosa istintiva che probabilmente risale anche a quando stavamo nelle caverne, siamo noi quattro in un gruppo, arriva uno da fuori, chi è? Non ci interessa, è un nemico, anche se magari non lo è, perché non è uno di noi, non fa, certo, parte delle cose che conosciamo, e questa è la reazione vera. Poi dopo i più intelligenti, infatti ci sono alcuni critici che cambiano idea nel libro, cioè che vent'anni dopo risentono lo stesso pezzo e si erano accorti che si erano sbagliati vent'anni prima. Però stranamente gli esseri umani hanno questa reazione istintiva di rifiuto di tutto quello che non gli è familiare, e questo vale per tutti i generi musicali. Tu pensa cosa è successo con Ornette Coleman nel jazz, o certo, con il jazz o con Coltrane, cioè ogni volta che è apparso qualcosa di nuovo, lo stesso bebop, no, rispetto allo swing precedente, cioè sembravano tutti dei pazzi rivoluzionari, la reazione è stata violentissima, sì, sì. E questa è una cosa che non cambia, non cambia nei secoli.
È solo rumore, è tutta uguale, sì, robe, sì, robe di questo genere.
Roba di dissonanze, inascoltabili, mi è venuto il mal di testa, cose di questo genere. E la cosa buffa è che ti dicono che musica per noi oggi sono, le sentiamo anche nell'ascensore, capito?
Senti,
però è chiaro che è così, la reazione non si sa perché, ma è questa.
Arrivano tantissimi messaggi, c'è, cioè, intanto Alessandro che già ha acquistato su uno store, evidentemente uno store digitale, il libro Invettive Musicali, scrivendomi sotto, poi glielo compro a mio, lo compro a mio figlio, futuro pianista, e manda anche una foto del figlio che suona il piano, perché mi sembra un'ottima lettura. Tra l'altro è un libro che potrete leggere come volete, nel senso che potrete, no Carlo,
sì,
compulsarlo,
non è da leggere da cima a fondo, no no, uno se lo tiene lì ogni tanto, è un po' come un dizionario, cioè uno magari vede all'inizio gli autori che gli piacciono, poi ogni tanto se uno la legge di fila gli viene l'indigestione, sono migliaia di stroncature,
tantissime,
ma letto così, ma spelluzzicato qua e là, ogni tanto uno legge un paio di stupidaggini per farsi verità.
Senti, Carlotta scrive, Carlo, quante lettere e documenti pubblici, privati e pubblici vari ha dovuto leggere Nicholas Slominski per tirare fuori queste chicche? Fra 50 anni le stesse ricerche si faranno per vecchi posti.
Migliaia, addirittura, tant'è vero che il libro comprende due edizioni diverse, la prima del 53, poi lui qualche anno dopo ne ha trovate altre, noi le abbiamo messe in appendice, perché sarebbe potuto andare avanti all'infinito, credo che abbia guardato migliaia e migliaia di giornali, che però sono tutti di una certa area, ovviamente, franco-tedesca o americana. Non ci sono, ad esempio, c'è una critica sola italiana, per dire. Cioè, è di una certa area, però è un'area molto vasta.
Certo.
No, credo che ne abbia guardate decine di migliaia, poverino.
Tra l'altro tu in una bellissima postfazione racconti anche, e secondo me due parole bisogna spenderle, la vita lunghissima, fra l'altro, perché ha vissuto oltre 100 anni, dell'autore Nicholas Slonimsky. Ci racconti un po', così, poche parole, chi è stato?
Lui era veramente uno che ha attraversato tutto il secolo, perché è nato quando c'era ancora lo zar Nicola II in Russia, ed è morto perché c'era già internet, e degli anni 90 praticamente, e lui era una persona molto eccentrica, molto curiosa, che ha fatto di tutto, no? Di compositore, musicologo, pianista, insegnante, e ne ha visti di tutti i colori, ha visto appunto due guerre, e poi è arrivato fino a vedere, era un campione dell'avanguardia, amico di John Cage, eccetera, e poi a 87 anni Zappa lo ha invitato a suonare con la sua rock band, e lui ci è andato,
sì.
C'è anche il filmato su YouTube, c'è una persona curiosissima, il suo motto era: ma cosa da perdere? Cioè, è proprio il contrario dell'atteggiamento che dicevamo prima. Lui era perennemente curioso di tutto, gli piacevano tutte le cose nuove, era un grandissimo pianista, un grande musicista che ha diretto un sacco di capolavori della musica moderna, però era aperto a tutto, non aveva problemi. Lui, che aveva conosciuto appunto Stravinsky e Varese, era ad esempio sbalordito dalla bravura dei musicisti di Zappa, che hanno imparato questo suo pezzo in 3 minuti quando l'hanno sentito. Cioè, aveva una grande ammirazione per tutto quello che era musica, è un po' un esempio di come dovrebbe essere un musicista. Ma era una persona, era mezzo matto, cioè lui, quando è nata sua figlia, ha cominciato a parlare in latino, e quindi questa povera bambina prima in latino e poi in inglese, per dire, molto molto bizzarro come personalità.
personaggio particolare, c'è il nostro amico Angelo che scrive: è incredibile quanto Slominski abbia anche avuto un ruolo di congiunzione fra la musica contemporanea con la musica contemporanea. Basti pensare quanto il suo Thesaurus è stato fondamentale per George Coltrane, per dire, no? E Michael Brecker, sì, ma non
Pastorius,
solo
tanti... Pastorius, Mingus. E lui non lo sapeva, cioè lui l'ha scritto invece per l'ambiente classico. È stato Coltrane che, una volta che ha scoperto questa incredibile serie di scale, se lo portava dietro 24 ore al giorno e lo faceva vedere a tutti i jazzisti. Quindi Slominski, senza volerlo, ha influenzato moltissimo anche il mondo del jazz.
Senti, mi ha colpito moltissimo che, per esempio, nel capitolo dedicato a Beethoven, moltissimi critici si siano lamentati della lunghezza delle sue opere. Cioè, sì. Ma così non va bene, bisogna che le tagli, se no non funzionano.
Infatti, ma anche il volume, perché tu pensi che loro venivano dall'orchestra, comunque mozartiana, invece lui è uno che espande l'orchestra, i suoi pezzi sono oggettivamente più sonori, più rumorosi, diciamo, di quelli di Mozart e Haydn. E quindi la musica si lamentavano del volume, si lamentavano della lunghezza, si lamentavano della difficoltà di seguire le strutture, perché lui gli poneva sempre dei problemi nuovi e ovviamente la gente non aveva voglia, voleva sempre che lui rimanesse quello degli inizi. Ripeto, è il problema di Dylan, ma non solo di Dylan, è il problema di un sacco di artisti quando cambiano, se tu fai caso.
Adesso l'ultimo film, per esempio, su Dylan si concentra proprio su quel momento lì, no? La svolta elettrica.
Si sono inventati un po', diciamo, si sono inventati che è successo a Newport, quando non è successo a Newport, però è successo quella roba lì.
Certo.
E se uno sente i concerti che ci sono a disposizione, oggi francamente noi non lo vediamo tutto questo scandalo, perché siamo anche abituati, forse al Dylan elettrico, i problemi ci sono, no? Però allora fu uno shock incredibile. Tu vedi le reazioni del pubblico nel documentario di quando l'hanno fatto, no? Di quello di Penn Baker, Don't Look Back, vedi la gente proprio che piange disperata, perché lui non è più quello di prima, cioè gli ha tolto il tappeto, diciamo, da sotto. Dice: voi credevate che io fossi in un modo, e poi in realtà per adesso è successo la stessa cosa quando è entrato nella fase dei dischi religiosi, no? Ti ricordi Slow Train Concerts, certo, e quelle cose lì. Gli si è rivoltato addosso tutta un'altra parte. Lui giustamente se ne frega e fa quello che vuole.
Che è poi, forse, Carlo, la definizione dell'artista, no? Cioè l'artista è, esatto, libero, fa quel che vuole, spiazza, cambia e non può essere ingabbiato.
Poi lo giudica a posteriori. Certo. Martino dice sempre: io ho non so quanti centinaia di album. Questo è un unico grande gruppo di lavoro. Ne verrà giudicato dopo, va messo assieme, non mentre si sta facendo.
Certo.
Dopo si possono giudicare gli artisti.
Mi chiedevo, Carlo, no? Ci sentiamo spesso dire, e poi capita specialmente nel mondo artistico, diciamo così, le critiche servono per crescere. Allora, ma quali sono le critiche che possono servire per crescere?
Quelle costruttive, ma quante sono quelle costruttive? Se tu fai caso, ormai oggi la critica musicale, per dire, non so, quella rock, quella classica non esiste più. Praticamente è solamente mi è piaciuto o non mi è piaciuto, sì. Non pone mai una prospettiva diversa, spesso non ci sono nemmeno le recensioni, ci sono solo delle presentazioni. Lo spazio per la musica classica sui giornali si è ridotto a zero, mentre io credo che nel rock, anche perché ci sono tanti forum su internet, ci sia un dibattito più vivace del rock e del jazz, perché comunque si discute, si litiga, però alla fine si produce del pensiero. Invece nell'ambito classico è tutto molto sclerotizzato e la critica praticamente si limita a presentare il tuo concerto e poi a dire bello, brutto. È un po' morta da
più stantia. Carlo, c'è qualche critica tra le tante, insomma, che ti ha colpito particolarmente, proprio perché è assurda, perché è spassosa, perché particolarmente graffiante?
Quella del povero Wally Ford Rigger, che è un compositore di estrema avanguardia americana, dove questo recensore diceva che sembrava che stessero torturando dei topi mentre sullo sfondo una mucca moribonda rantolava.
Sì,
ci è andato giù proprio leggero questo signore.
Devo dire sì, che non... c'è invece, a tuo avviso, un musicista, metto insieme un paio di messaggi di questo tenore più o meno da parte dei nostri ascoltatori, che ha avuto un artista, che ha avuto però la fortuna di essere subito immediatamente capito dalla critica, o è proprio una circostanza quasi
secondo me gli è successo, ma poi no, uno così è senz'altro Peter Gabriel,
sì,
che è stato da subito osannato. Però se tu fai caso negli ultimi anni invece si è verificato, se non me lo posso, cioè a partire da dopo Up, più o meno gli ultimi tre album, le critiche sono sempre cioè si è molto intiepidita,
sì,
nei suoi confronti,
sì.
mentre invece, nonostante invece siano dischi molto belli, però diciamo non c'è all'inizio, insomma, sembrava che qualsiasi cosa facesse fosse un capolavoro, anche perché oggettivamente lo erano. Però poi col tempo, forse perché non gli fa aspettare troppo, 10 anni, 20 anni, non gli dà abbastanza materiale in credici per poter parlare. Non lo so, però ci sono diversi autori che vedo che insomma, il fuoco della Grimm, un altro David Byrne, un altro così, certo, che era partito con i primi dischi, se pensi alla Rai Momo, questi qui tutti super osannati, e poi progressivamente sì, ne parlano bene, però un po' come dire sempre la solita cosa.
Sì, 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 quello sì, è un...
La critica fa un po' così, fa un po' così.
Adesso anche tornato con un nuovo lavoro e devo dire che sì, l'atteggiamento è un po' quello, no? Sì, vabbè, ma ha già detto quello che sì, doveva dire,
ma
però, no?
Ma appunto, ma perché non può continuare a dirla?
Certo.
Se uno ha già fatto i capolavori, chiaro che i capolavori tutti li fanno da giovani. Anche Peter Gabriel, cioè l'ultimo disco, a me è piaciuto moltissimo, ma non possiamo dire che sveli qualcosa di nuovo come linguaggio rispetto a quello che ha inventato. Però lui l'ha inventato quel linguaggio lì. Quindi se adesso decide di sfruttarlo un po', non è che ogni disco uno deve rinnovare la storia del rock, eccetera, che è impossibile. E giustamente, diciamo, capitalizza un po' quello che ha inventato, però non ha copiato niente da nessuno, ha inventato un genere, quindi meglio di lui quelle cose non le fa nessuno. Quindi pretendere anche dagli artisti che ogni volta si reinventino completamente non ha senso.
È un po' una responsabilità ingrata, forse.
Ma non è nemmeno fattibile, perché sono esseri umani, quindi giustamente fanno anche dei dischi magari in cui poi comunque hanno creato un mondo, vivono in quel mondo lì. Perché Peter Gabriel ad esempio dovrebbe fare un album country a un certo punto, giusto per dire che l'ha fatto una cosa di diverso?
Certo.
Non è nella sua sensibilità. O un album di polk, sì, lo può fare, ma non gliene frega niente, fa quello che sa fare e lo fa bene. È chiaro che se uno vuole innovazione va a sentire Peter Gabriel 3, Peter Gabriel 4, quelle cose lì. Però non è che adesso, poveretto, siccome non ha fatto più quello, sta facendo delle cose orrende. Sta facendo dei dischi bellissimi, ma in quell'ambito lì. E anche gli Stones, del resto. Gli Stones, un disco degli Stones lo sai com'è prima di comprarlo. Questo non vuol dire che non siano ottimi, sono eccellenti, ma il genere è quello. Adesso le hanno inventate loro queste cose, perché se non lo fa, sono fare loro, si deve fare.
Un amico, Marco, qui al 3899-106-600, ricorda, tu parlavi di Ornette Coleman, la Shape of Jet Stockholm, ma anche Miles Davis quando fece Beaches Brew, contestato dalla critica. Dove sta portando, dove pensa di portare il jazz, no? Questo signore.
Dischi come On the Corner, quei dischi Black Beauty, quelli sono ancora oggi al vetriolo, li metti su, poi scotti. È una musica che veramente non perdona, è un mix bollente di rock, funk, Africa. È musica che ancora oggi è quasi di un'avanguardia estrema, si sta parlando di 60 anni fa, e quella musica lì quando è uscita non solo non l'ha capita nessuno, ma gliene hanno detti di ogni. C'è voluta una generazione di produttori dopo, tipo Bill Eswell, no? Che hanno detto no, ma questa è una figata vera, cioè questa è veramente quello che interessa noi. Però quanti anni sono passati fra questi dischi Bill Eswell? 30, 40, certo, capito? Cioè qualcuno... erano veramente avanti a tutti.
C'è qualcuno che ribalta un po' la questione, no? E citando l'adagio attribuito a Oscar Wilde, no? Nel bene e nel male purché se ne parli, chiede un po' quanto secondo te possa aver fatto da cassa di risonanza, quanto possa essere effettivamente servito o servite queste stroncature per gli artisti in questione? Cioè hanno creato un po' un'attenzione oppure...
Secondo me certe cose sarebbero venute fuori anche se ne avessero parlato bene. Cioè chi ha bisogno dell'attenzione dei giornali attraverso i giornali vuol dire in genere che la sostanza musicale insomma è un po' scarsa, secondo me, se non ha bisogno proprio dell'ufficio stampa a tutti i costi. Insomma, io non ho mai visto Leonard Cohen o Ron occuparsi degli uffici stampa dei giornali. I loro dischi dopo 50 anni, 60 anni sono ancora fantastici.
Allora, io ricordo di Nicolas Slominski, Invettive Musicali, curato dal nostro Carlo Boccadoro, che è con noi questa mattina ed edito meritoriamente da Adelphi. Vi divertirete, lo leggerete appunto come abbiamo detto, un po' andando avanti e indietro, cercando i nomi che più preferite, ridendo e divertendovi molto, ma anche insomma molto molto interessante quello che lo spaccato che emerge da queste recensioni messe insieme da Slominski. C'è qualcuno che chiede cosa ti sentiresti di dire a un giovane musicista che ricevesse oggi qualche stroncatura severa, Carlo?
Ti lascia perdere assolutamente.
lasciar perdere le
sconcerie. Sì, non farci caso. Proprio. Se uno è convinto di quello che fa e sa farlo, è abbastanza irrilevante. Come diceva Stravinsky, i critici sono per l'artista come una mosca è per un cavallo. Lo pizzica ma non lo ferma.
Bene, mi sembra molto chiaro. Sul disco Zutta Lures del 76 di Frank Zappa, sempre su un giornale Village Voice, leggo la recensione: anche se Zappa canta di più e sbeffeggia di meno, la sua satira da prendiamo per il culo i babbei resta compiaciuta come sempre. Stavolta c'è meno politica, meno musica a compensare del solito. Black Napkins è un assolo di chitarra e quindi la stroncatura di questo meraviglioso disco di Frank Zappa è arrivata. Diciamo che non c'è forse, Carlo, un grande disco nella storia della musica rock, ma anche jazz e probabilmente anche le ultime produzioni che non sia stato stroncato da qualcuno, quindi insomma.
Ma niente, perfino Sgt. Pepper fu stroncato.
Assolutamente.
Quindi proprio no, direi che non c'è. Perché
e quindi
forse porta anche bene.
Chiudiamo con Zappa questa nostra chiacchierata di questa mattina, Carlo, della quale ti ringrazio.
Meraviglioso. Friend of the Finger è un pezzo stupendo, perché io ho scelto questo perché è il primo brano in cui Zappa usa questa tecnica stranissima di prendere una batteria tratta da un concerto in, non so, a Indianapolis. Quel basso invece è preso da un concerto in Svezia e la sua solo di chitarra è invece da un concerto a Los Angeles. Quindi tutte queste interazioni fantastiche fra i musicisti in trio che sembra in realtà non sono mai successi, sono successi solo in studio nel genio di Zappa, ma non hanno mai suonato, questi tre che suonano nel disco stavano in tre posti diversi. Questa è una cosa che io non riesco ancora a capire come lui si sia inventato,
è meraviglioso,
si è riuscito a realizzare.
Carlo, noi ti ringraziamo, è stato con noi Carlo Boccadoro, pianista, compositore, musicologo italiano tra i più noti e curatore anche in questo caso del volume che vi consigliamo, il libro della settimana assolutamente imperdibile di Nicola Sasroninski, Invettive musicali ad Elfi. Grazie Carlo, ti aspettiamo presto.
Grazie
qui in studio.
E grazie a tutti gli ascoltatori.
Grazie, a presto.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.